Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo I ciechi di Maurice Maeterlinck, regia di Francesca Caprioli, con Serena De Siena, Lorenz Mazzoni, Alberto Melone, Francesco Tribuzio, Lucrezia Gagnoni, musiche originali di Angela Bruni, eseguite da Angela Bruni alle percussioni, Giulia Dettori al violino, Alessandro Pace al flauto.
Signore, ascoltaci. Padre del cielo, che sei
Signore, pietà
di noi.
Cristo, pietà. Cristo, ascoltaci.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Non torna ancora.
Mi avete svegliato.
Anch'io dormivo.
Non torna ancora.
Non sento venire nessuno.
Dobbiamo tornare all'ospizio.
Dobbiamo sapere dove siamo.
Fa freddo da quando è partito.
Qualcuno sa dove siamo?
Abbiamo camminato lungamente. Dobbiamo essere assai lontani dall'ospizio.
Le donne sono di fronte a noi.
Siamo sedute di fronte a voi.
Aspettate. Vengo accanto a voi. Dove siete? Parlate, che senta dove siete.
Qui, siamo sedute sulle pietre.
C'è qualche cosa fra di noi.
È meglio rimanere seduti, ognuno al suo posto.
Sento pregare dalla parte delle donne.
Sì, sono le tre vecchie che pregano.
Non è il momento di pregare.
Pregherete fra poco, nel dormitorio.
Vorrei sapere presto chi sono seduto.
Credo di stare accanto a voi.
Ma non riusciamo a toccarci.
Eppure non siamo lontani l'uno dall'altro.
Non sento tutti. Eravamo sei poco fa.
Incomincio a raccapezzarmi. Interroghiamo anche le donne, bisogna saperci regolare. Sentite sempre pregare le tre vecchie. Sono insieme.
Sono sedute accanto a me, sopra un masso.
Io sono seduto sulle foglie morte.
E la bella cieca dov'è?
Vicino a quelle che pregano.
Dov'è la folle? E suo figlio?
Dorme, non lo svegliate.
Come siete lontana da noi, vi credevo di fronte a me.
Sappiamo presso a poco tutto quello che c'era da sapere. Discorriamo un poco aspettando l'arrivo del prete.
Ci ha detto di attenderlo in silenzio.
Ma non siamo mica in chiesa.
Voi non sapete dove siamo.
Ma io ho paura quando non parlo.
Non sapete dove è andato il prete.
Mi sembra ci lasci soli troppo a lungo.
Diventa troppo vecchio. Sembra che da qualche tempo non ci veda più. Non vuole confessarlo per paura che qualcun altro prenda il suo posto fra di noi. Ma credo non ci veda quasi più.
Avremo bisogno di cambiare guida. Egli non ci ascolta più e noi siamo troppo numerosi.
In tutta la casa ci sono soltanto le tre religiose e lui che vedono. E sono tutti più vecchi di noi. Sono certo che ci ha perduti e che cerca la strada.
Dov'è andato? Non è il diritto di lasciarci qui.
È andato molto lontano. Credo abbia parlato seriamente alle donne.
Non parla più che con le donne. Forse che noi non esistiamo più. Dovremmo pur lagnarci qualche giorno.
E con chi vorreste lagnarvene?
Non so ancora. Vedremo.
Dov'è andato dunque?
Era stanco d'aver tanto camminato. Credo che si sia seduto un poco fra di noi. È molto triste e molto debole da qualche giorno. Dopo la morte del medico, ha paura, è solo, non parla quasi più. Io non so che cosa sia accaduto. Voleva uscire assolutamente. Diceva di voler vedere l'isola un'ultima volta sotto il sole, prima dell'inverno. Sembra che l'inverno debba essere molto lungo e molto freddo. E che dal nord già incomincino a scendere i ghiacci. Egli era molto inquieto. Sembra che temporali dei giorni scorsi abbiano riempito il fiume e che tutte le dighe siano scosse. Diceva anche che il mare lo spaventava, che si agita senza ragione e che le coste dell'isola non siano più abbastanza alte. Voleva vedere, ma non ci ha detto quello che ha veduto. Ora credo che sia andato a cercare un po' d'acqua e un po' di pane per la folle. Ha detto che sarebbe andato assai lontano. Bisogna aspettarlo.
Egli mi ha preso le mani partendo. E le sue mani
tremavano come se avesse paura. Poi mi ha baciata. Gli ho chiesto che cos'era accaduto. Mi ha risposto che non sapeva. Mi ha detto che il regno dei vecchi stava per finire.
Che voleva dire dicendo ciò?
Non l'ho compreso. Mi ha detto che andava dalla parte del faro.
C'è un faro?
Sì, sì, al nord dell'isola. Credo che noi non ne siamo lontani. Diceva di scorgere la luce del fanale fin qui nelle foglie. Non mi è mai sembrato più triste di oggi e credo che piangesse da alcuni giorni. Non so perché, ma piangevo anch'io senza vederlo. Non l'ho sentito andarsene, non l'ho più interrogato. Sentivo che sorrideva troppo gravemente. Sentivo che chiudeva gli occhi e che voleva tacere.
Ha detto 2 o 3 volte buonanotte andandosene, come se andasse a dormire. Io capivo che mi guardava dicendo buonanotte. La voce si muta quando si guarda qualcuno fissamente.
Non si va così verso il mare alla sua età.
Siamo vicini al mare.
Sì, tacete e l'udirete.
Signore, pietà. Pietà di noi. Cristo, pietà.
Io odo solo le 3 vecchie che pregano.
Tacete! Ascolterete attraverso le loro preghiere.
Siamo al sole ora?
No, credo che sia molto tardi.
Che ora è?
Non so, nessuno lo sa.
C'è ancora chiaro?
Io credo che sia scurissimo. Quando c'è il sole, vedo una linea azzurra sotto le palpebre. Ne ho vista una. Molto tempo fa, ma ora non vedo più nulla.
Io so che è tardi quando ho fame. Ed ho fame.
Ma se guardate il cielo, forse ci scorgerete qualcosa.
Non so se siamo sotto il cielo. La voce risuona come... come se fossimo in una grotta.
Secondo me risuona così perché è sera.
Mi sembra di sentire sulle mani il chiarore della luna.
Credo che ci siano le stelle. Le sento.
Anch'io.
Io non odo alcun rumore.
Io odo solo il rumore dei nostri respiri.
Credo che le donne abbiano ragione.
Io non ho mai sentito le stelle.
Neppure io.
Sentite, cosa c'è sopra di noi? Sentite!
Qualche cosa è passato tra il cielo e noi.
È un rumore che non conosco, voglio tornare all'ospizio.
Bisognerebbe sapere dove siamo.
Ho cercato di alzarmi, non ci sono che spine intorno a me. Io non ardisco più di stendere.
Bisognerebbe sapere dove siamo.
Io da molto tempo non sento che l'odore delle foglie morte.
Qualcuno di noi ha visto l'isola una volta e sa dirci dove siamo.
Eravamo tutti ciechi quando siamo giunti qui.
Noi non abbiamo mai veduto.
Io ho visto il sole quando ero giovanissimo.
Anch'io molti anni fa quando ero bambina. Ma ora non me ne ricordo quasi più.
Perché ogni volta che c'è il sole vuole che usciamo? Chi se ne accorge? Io non so mai se passeggio a mezzogiorno o a mezzanotte.
Io preferisco uscire a mezzogiorno. Allora, immagino una gran luce e i miei occhi fanno grandi sforzi per aprirsi.
Chi mi ha toccato il gomito sinistro?
Non vi ho toccato, non vi posso raggiungere.
Vi dico che qualcuno mi ha toccato il gomito.
Non uno di noi.
Dio mio, diteci dunque dove siamo.
Non possiamo aspettare eternamente.
Come siamo lontani dall'ospizio?
È mezzanotte.
È mezzogiorno.
Non lo so, ma credo che siamo all'ombra.
Non mi raccapezzo più. Abbiamo dormito troppo a lungo.
Ho fame.
Abbiamo fame e sete.
Siamo qui da molto tempo.
A me sembra di essere qui da secoli.
Sentite, non siamo soli qui.
Qualcuno ci ascolta, è tornato.
Non so cosa sia, è sopra di noi.
Gli altri non hanno sentito nulla. Voi tacete sempre.
Noi ascoltiamo ancora.
Sento delle ali intorno a me. Dio mio, diteci dunque dove siamo.
Comincio a capire dove siamo. L'ospizio è dall'altra parte del gran fiume. Noi abbiamo attraversato il vecchio ponte. Egli ci ha condotti a nord dell'isola. Forse siamo nella foresta che circonda il faro, ma io non conosco l'uscita.
Qualcuno vuol seguirmi?
Stiamo seduti, aspettate. Non sappiamo da che parte sia il fiume, intorno all'ospizio è pieno di stagni.
Aspettate. Tornerà, deve tornare.
Qualcuno di noi è nato nell'isola.
Sapete pure che veniamo d'altrove.
Veniamo dall'altra parte del mare.
Ho creduto di morire durante la traversata.
Anch'io, siamo venuti insieme.
Siamo approdati per miracolo.
Io vengo da un'altra parte.
Dove venite?
Ah, no, non so più di pensarci. Non me ne ricordo quasi più quando ne parlo. È stato tanto, tanto tempo. Faceva più freddo di qui.
Io vengo da molto lontano.
Dove venite, dunque?
Non lo potrei dire. Come...
Come volete che ve lo spieghi? È troppo lontano da qui. È al di là dai mari. Vengo da un grande paese. Non potrei mostrarvelo che coi gesti, ma noi non ci vediamo più. Ho errato per troppo tempo, ma ho visto il sole, l'acqua, il fuoco, le montagne, le facce e certi fiori bizzarri. Non ce ne sono di simili in quest'isola. C'è troppo oscuro e troppo freddo. Non ne ho più riconosciuto il profumo da quando non vedo più. Ma ho visto i miei genitori e le mie sorelle. Allora ero troppo giovane per sapere dov'ero. Giocavo ancora sulla riva del mare. Ma come mi ricordo di aver veduto? Un giorno guardavo la neve dall'alto di un monte. Incominciavo a distinguere quelli che saranno infelici.
Che volete dire dicendo ciò?
Li distingo ancora qualche volta dalla voce. Poi certi ricordi che sono più chiari quando non ci penso.
Io non ho nessun ricordo.
Qualcosa passa sopra di noi!
Perché siete venuta qui?
A chi lo chiedete?
Alla nostra giovane sorella.
Mi avevano detto che avrebbero saputo guarirmi. Egli mi aveva detto che un giorno avrei veduto e allora avrei potuto lasciare l'isola.
Vorremmo tutti lasciare l'isola.
Resteremo sempre qui.
Diventa troppo vecchio. Non avrai il tempo di guarirci.
Le mie palpebre sono chiuse, ma io sento che i miei occhi vivono.
Le mie sono aperte.
Io dormo ad occhi aperti.
Non parliamo dei nostri occhi!
Non è molto tempo che voi siete qui.
Una sera io ho udito dalla parte delle donne, durante la preghiera, una voce che non conoscevo. Capivo dalla vostra voce che eravate molto giovane. Udendovi, avrei desiderato di vedervi.
Io non mi sono mai vista.
Noi non ci siamo mai veduti. Ci interroghiamo e ci rispondiamo. Viviamo insieme. Stiamo sempre insieme. Ma non sappiamo quello che siamo. Abbiamo un bel toccare con le due mani. Gli occhi ne sanno più delle mani.
Io talvolta vedo le vostre ombre quando siete al sole.
Non conosciamo la casa dove viviamo. Abbiamo un bel tastare, i muri e le finestre. Non sappiamo dove viviamo.
Si dice che sia un vecchio castello. Molto tetro e molto miserabile. Non ci si scorge mai la luce se non nella torre. Dov'è la stanza del prete?
Non occorre la luce a coloro che non vedono.
Sono anni e anni che viviamo insieme e non ci siamo mai visti. Si direbbe che siamo sempre soli. Bisogna vedere per amare.
Qualche volta io sogno di vedere.
Io vedo solo quando sogno.
Io non sogno di solito che a mezzanotte.
Chi mi ha preso le mani?
Qualche cosa cade intorno a noi.
Qualcosa dall'alto, non so che cosa.
Chi mi ha preso le mani mi era appena addormentato. Lasciatemi dormire.
Nessuno vi ha toccato le mani.
Chi mi ha toccato le mani? Rispondete all'alta voce, ho l'orecchio un po' duro.
Non lo sappiamo, neanche noi.
Sono venuti ad avvertirci.
È inutile rispondere, non sente nulla.
Bisogna confessare che i sordi sono molto infelici.
Sono stanco di stare seduto.
Io sono stanco di essere qui.
Sento che siamo molto lontani gli uni dagli altri. Avviciniamoci un poco, comincia a far freddo.
È meglio rimanere seduti, ognuno al suo posto.
Non si può sapere quello che può esserci fra di noi.
Credo di avere le mani insanguinate. Ho voluto alzarmi.
Sento che vi chinate verso di me. Sento anche un altro rumore.
È la nostra povera sorella che si frega gli occhi.
Non fa altro, la odo tutte le notti.
È pazza, non dice mai nulla.
Non parla più da quando ha avuto il suo bambino. Pare che abbia sempre paura.
Non avete dunque paura voi?
Perché lo chiedete?
Non so perché lo chiedo. Mi sembrava un tratto di udire piangere fra di noi.
Ma non bisogna avere paura, credo che ci sia la folle.
C'è un'altra cosa. Sono certo che c'è un'altra cosa, non ho paura soltanto per questo.
Essa piange sempre quando allatta il suo bambino.
Nessuna piange come lei.
Si dice che in certi momenti essa ci veda ancora.
Ma io non odo piangere.
Bisogna vedere per piangere.
Sento un profumo di fiori intorno a noi.
Io non sento che l'odore della terra.
Ci sono dei fiori intorno a noi.
Io non sento che l'odore della terra.
Ho sentito i fiori nel vento.
Io non sento che l'odore della terra.
Dove sono? Li coglierei.
Sono alla vostra destra, alzatevi. Sento che spezzate degli steli verdi. No, vi prego, fermatevi.
Non preoccupatevi per i fiori, pensate piuttosto al ritorno.
Io non oso tornare sui miei passi.
Ma non occorre tornare, aspettate. Com'è fredda la terra. Sono non li posso raggiungere. Credo che siano dalla vostra parte.
Credo di coglierli.
Mi sembra d'aver visto questi fiori altre volte. Non ricordo più il loro nome. Ma come sono malati e com'è molle il loro stelo. Non li riconosco quasi più. Credo che siano i fiori dei morti.
Io sento il rumore dei vostri capelli.
No, sono i fiori.
Buona!
Credo che sia il mare.
Il mare? Ma cos'è il mare? Lo sento intorno a noi, bisogna che sia un'altra cosa.
Non pensiamo più al mare.
Ma bisogna pensarci, perché ora ci raggiungerà.
Non sapete che cosa sia.
Io sento le sue onde come se stessi per immergervi le mani. Non possiamo rimanere qui, forse sono intorno a noi.
Dove andate?
Non importa dove, non voglio più sentire il rumore di queste acque. Andiamocene.
Sento un altro rumore. Ascoltate.
Qualcuno si avvicina.
Viene a piccoli passi. Come fosse un bambino.
Non rivolgiamogli alcun rimprovero oggi.
No, non mi sembra il passo di un uomo.
Chi va là? Chi siete? Abbiate pietà di noi, è molto tempo che aspettiamo. Ah! Che cosa avete messo sulle mie ginocchia? Cos'è? È una bestia! È una bestia, un cane! È il cane. È il cane dell'ospizio.
Il cane.
È venuto a salvarci. E gli ha seguito le nostre ombre fin qui. Mi lecca le mani come se fossero secoli che non mi rivede.
Vieni qui.
Io non oso seguirlo.
Neppure io.
Perché no? Egli ci vede meglio di noi.
Non bisogna ascoltare le donne.
Qualcosa è cambiato nell'aria. Respiro liberamente, l'aria è pura adesso.
È l'aria del mare che passa intorno a noi.
Credo che ora farà chiaro. Credo che il sole si levi.
Credo che ora farà freddo.
Noi ritroveremo la via. Egli mi trascina. Mi trascina, seguitemi, torneremo a casa.
Dove siete?
Aspettate, non seguitemi ancora. Aspettate. Tornerò. Ho toccato qualcosa di molto freddo.
Che dite? La vostra voce non si ode quasi più.
Ho toccato, mi sembra di toccare un volto.
Che dite? Non vi si sente quasi più. Che cosa avete? Dove siete? Siete già così lontano da noi.
Non so ancora cosa sia. Che sia. C'è un morto fra di noi.
Dove siete?
C'è un morto fra di noi, vi dico. Ha toccato il volto di un morto. Qualcuno di noi deve essere morto improvvisamente. Vi prego, parlate, ditemi almeno quali sono i vivi. Vi prego, parlate.
Perché vi preoccupate? Siamo qui.
Non riesco a distinguere le vostre voci. Parlate tutti allo stesso modo, tremano tutte.
Due non hanno risposto. Dove sono?
Lasciatemi dormire, mi ero appena addormentato.
No, non è lui. Dov'è la folle?
È seduta accanto a me. Sento che vive.
Credo che sia il prete. Venite, è ancora in piedi, venite.
Ma allora non è morto.
Dov'è? Andiamo a vedere. È qui. È lui.
Sì, lo riconosco.
Dio mio. E adesso che sarà di noi?
Padre mio, siete voi? Padre mio, che cosa è successo? Che vi è accaduto? Rispondeteci, siamo tutti intorno a voi.
Inutile. Non sento più il suo cuore.
È morto senza dir nulla.
Avrebbe dovuto avvertirci.
Oh, com'era vecchio. Io tocco il suo volto per la prima volta.
È più grande di noi.
Ha gli occhi spalancati. È morto con le mani giunte.
È morto così, senza una ragione.
Mio Dio. Ignorava tutto ciò. Era ammalato da molto tempo, ma come ha dovuto soffrire oggi? E non si lamentava! Non si lamentava che stringendosi le mani! No. Non si può sempre capire. Non si può capire mai. Preghiamo intorno a lui. Inginocchiatevi.
Io non so mettermi in ginocchio.
Era ammalato. Non ci ha detto nulla.
Ho sentito, andandosene, che parlava con la nostra giovane sorella. Che ha detto?
Ella non vuole rispondere.
Non vuole rispondere. Dove siete?
Rispondete!
L'avete fatto soffrire troppo. L'avete fatto morire. Non volevate più proseguire. Volevate sedervi sulle pietre della strada per mangiare. Avete mormorato tutto il giorno. Io lo sentivo sospirare. E si è perduto di coraggio.
Era ammalato. Lo sapevate voi?
Noi non sapevamo nulla. Non lo abbiamo mai veduto. Quando mai hanno visto i nostri poveri occhi morti? Egli non si lamentava mai. E ora è troppo tardi. Io ne ho visti morire tre, ma mai così. Ora è troppo tardi.
E adesso? Che faremo? Che sarà di noi?
Dov'è il cane?
È qui! Non vuole allontanarsi dal morto!
Dove siete?
Qui! Sono qui! Ci siete tutti? Avvicinatevi a me! Dove sono le vostre mani? Fa freddo!
Come sono fredde le vostre mani?
Che fate?
Mettevo le mani sugli occhi! Mi sembrava che ora avrei visto all'improvviso!
Chi piange così?
È la folla che singhiozza!
Non conosce la verità!
Credo che moriremo qui!
Qualcuno verrà forse!
Penso che le religiose usciranno dall'ospizio!
No, loro non escono mai la sera!
Non escono mai!
Gli uomini del faro ci scorgeranno!
Loro non scendono mai dalla loro torre!
Forse ci vedranno!
Guarderò sempre dalla parte del mare!
Fa freddo!
Sentite le foglie morte! Credo che geli!
Com'è dura la terra!
Io sento alla mia sinistra un rumore che non so spiegarmi.
Il mare geme contro le rocce.
Pensavo che fossero le donne.
Sento i ghiacci che si spezzano sotto le onde.
Shhh! Chi trema così? Ci fa tremare tutti sulla pietra.
Non posso più aprire le mani.
Sento ancora un rumore che non riesco a comprendere.
Ma chi trema così? Ci fa tremare tutti.
Deve essere una donna.
Deve essere la folla che trema più forte di tutti.
Ma non sento il bambino.
Credo che proprio ancora.
Soltanto lui può vedere dove siamo.
Io sento il vento del nord.
Non ci devono essere più stelle, forse nevicherà.
Se qualcuno di noi si addormenta, bisogna svegliarlo.
Ma io sonno!
Sentite, sentite le foglie morte. Credo che qualcuno venga verso di noi.
Non verrà più nessuno.
Il freddo verrà.
Io non sento che l'odore delle foglie morte.
Sento camminare molto lontano da noi.
Io non sento che il vento del nord.
Vi dico che qualcuno viene verso di noi.
Ho sentito un rumore di passi, molto lenti.
Credo che le donne abbiano ragione.
Oh, che cosa cade di così freddo sulle mie mani?
Nevica!
Stringiamoci gli uni agli altri!
Nevica!
Per Dio, fate un po' di silenzio! Si avvicinano, ascoltate!
Il bambino piange.
Egli vede! Deve certo vedere qualche cosa se piange! Io voglio andarle incontro.
Fate attenzione!
No, come piange? No, shh! Che c'è? No, non piangere, non aver paura, non c'è nessun pericolo. Siamo qui noi, siamo qui intorno a te. Che cosa c'è? No, non piangere, non aver paura, non c'è nessun pericolo. Siamo qui noi, siamo qui intorno a te. Che cosa vedi? Che cosa vedi?
Il rumore dei passi si avvicina da questa parte. Ascoltate dunque, ascoltate.
Sento il fruscio di una veste sulle foglie morte.
È una donna.
Sono passi.
O forse il mare nelle foglie morte.
Ma no, sono passi.
Adesso lo sapremo. Ascoltate dunque le foglie morte.
Io le sento quasi al nostro fianco. Ascoltate. Che cosa vedi?
Da che parte guarda?
Egli segue sempre il rumore dei passi. Guardate. Quando lo volgo dall'altra parte, egli si rivolge per vedere. Egli vede. Deve certo vedere qualche cosa se piange.
Alzatelo dunque sopra di noi, perché possa veder meglio.
Scostatevi. I passi si sono arrestati fra di noi.
Sono qui fra di noi.
Chi siete?
Abbiate pietà di noi!
Lo spettacolo I ciechi di Maurice Maeterlinck, regia di Francesca Caprioli, con Serena De Siena, Lorenz Mazzoni, Alberto Melone, Francesco Tribuzio, Lucrezia Gagnoni, musiche originali di Angela Bruni, eseguite da Angela Bruni alle percussioni, Giulia Dettori al violino, Alessandro Pace al flauto. Lo spettacolo Storia d'amore e di calcio di Michele Santeramo, con Vittorio Continelli e Michele Santeramo.
Quello che ho capito io è che è tutta una questione di talento. Per accomodarsi in mezzo a queste cose, a tutte, bisogna riconoscere un talento e farlo crescere. Non tutti siamo capaci, molti, soprattutto in posti come questo, ci rinunciano, lasciano perdere e si accontentano di fare niente, di fare quel poco che viene loro concesso dalla fortuna. La fortuna. In questi posti, se passa, lo fa di sfuggita, non si sofferma, sempre fretta, sembra sempre che abbia un altro appuntamento questa fortuna. Se non hai un talento, sei normale in questi posti. Se un talento ce l'hai, la cosa diventa straordinaria. Io a pallone non so giocare, non ho mai saputo giocare. Mio fratello sa giocare ed è anche campione del mondo.
Il problema di questi posti non è il caldo.
Ah, non è il caldo, che cos'è?
Il problema di questi posti è un altro.
E quale? Parla, avanti, racconta.
Comincia tu.
No, secondo me il problema è il caldo.
E va bene, sentiamo.
Ci sono serate estive durante le quali la gente sta sui balconi se ha balconi, sulle sedie di legno fuori dai pianterreni se ha sedie di legno, tutti fermi immobili, con la chiacchiera che riempie di suoni dialettali di altre lingue l'afa delle strade strette del centro storico. Da qualche anno il dialetto ha lasciato sempre più il posto a lingue che vengono ancora più da sud e che si portano dentro i suoni di terre più calde, più povere, più disperate. Una signora si sventaglia mentre controlla che il bordo del vestito comprato dal mercato non le scopra troppa cellulite. Un uomo si asciuga le gocce di sudore prima che gli cadano sul bianco rigato dalla canottiera. Alcuni bambini giocano a pallone e parlano tutti lo stesso dialetto. Anche se nati più a sud, questi hanno imparato subito la lingua del centro storico. Alle 10 di sera il caldo, quella sera là, non accennava a diminuire e l'afa si faceva ancora sentire sulle pelli colorate delle persone. Qualcuno cercava un po' di ristoro nel vento della piazza che spirava sempre più forte che nelle vie strette. Era una lenta processione di sedie e persone, dalle case allo slargo nel centro storico. Come ogni sera, anche stasera la piazza dopo cena si era riempita di colori diversi, lingue diverse, tutte raggruppate a fazioni. All'angolo a destra gli italiani, al centro gli albanesi, più in là i marocchini, ancora nigeriani, polacchi, indiani, libici.
Detta così, sembra un esempio di integrazione, ma non è vero, non c'era mai stata integrazione. Questa era soltanto una parola sbandierata dai sondaggi e dalle televisioni. Nella vita vera, almeno in quella piazza di paese, si era faticosamente raggiunta la sopportazione, ma non si era mai arrivati a parlare di integrazione. La povertà accomunava tutti, chi più, chi meno, e questo era l'unico collante che fino ad allora aveva evitato fatti spiacevoli di cronaca nera. Ciascun gruppo aveva i suoi affari, illeciti, e quando si era litigato, sempre si era trattato di incomprensioni legate agli stessi interessi sovrapposti. La droga la vendono gli italiani fino al bar, dal bar in poi è territorio di albanesi e a ogni sfioramento e a ogni sforamento del territorio per una dose venduta al di là del bar da un italiano si poteva arrivare alle mani.
Quella sera in piazza un polacco stava aspettando l'arrivo di un marocchino che era stato sorpreso a rubare da un negozio che era in zona polacca. Il furto sarebbe spettato ai polacchi e un marocchino non doveva permettersi di rubare agli altri. Quando il marocchino arrivò in piazza il polacco gli si fece vicino, dissero delle cose ad entrambi incomprensibili e alzando sempre più il tono della voce arrivarono in fretta alle mani. Faceva troppo caldo per intervenire a separarli, se le sarebbero date di santa ragione, poi al colmo del sudore avrebbero smesso, ma questi continuavano a sudare allegramente e a darsene altrettanto allegramente fino a quando un libico intervenne per tentare di separarli e tenne forte il marocchino per non farlo avanzare ancora, ma quando il polacco vide che il marocchino era ben tenuto dal libico, invece che smettere si avventò con maggior forza su di lui menando pugni come capitava e capitò che un pugno finì dritto sul naso del libico che a quel punto reagì contro il polacco. Due contro uno, il fratello polacco del polacco non poté fare a meno di difendere suo fratello e così quattro persone se le davano in piazza. Ai marocchini parve che due polacchi e un solo marocchino fosse una cosa ingiusta e si lanciarono in due a soccorrere il loro connazionale, di conseguenza due libici e due marocchini e due libici e due polacchi, fino a quando la rissa diventò grossa, almeno una ventina di persone se le stavano dando saltando come cavallette nel caldo della piazza e senza controllo andarono a finire troppo vicini agli italiani e nella foga colpirono con un calcio un vecchio seduto a godersi la faccenda e a ridere. Alla vista del colpo inferto al vecchio una decina di italiani decisero che andava assolutamente tenuto alto l'onore di patria e si lanciarono anche loro nella mischia. La piazza palpitava di pugni, schiaffi, sputi e calci e la rissa finì come finiscono le risse, da un momento all'altro, senza un motivo apparente. La rissa finì come finisce tutto, da un momento all'altro, senza un motivo apparente. Non si poteva continuare così. I capi delle varie fazioni decisero di incontrarsi l'indomani per prendere delle decisioni definitive. L'incontro si tenne a casa dell'italiano.
Tu ci sei andato?
Io ci sono andato.
Ma non ti fa schifo stare in mezzo a quella gente?
Ma che gente? Sono persone che stanno da tutte le parti.
Sono persone che fanno schifo e tu sei come loro.
Sì. La riunione mise subito a fuoco il problema. Non possono comandare tutti. Bisogna trovare un modo per mettere ordine nel comando. Uno propose l'estrazione annuale del gruppo di comando. Ma la proposta fu bocciata. Non si poteva decidere per questioni di fortuna, anche perché la fortuna qua ha sempre fretta. Dopo una lunga discussione, alla quarta bottiglia di vino fresco che veniva servita dalla grassa moglie italiana dell'italiano, si decise: facciamo un campionato mondiale di calcio. Chi vince il mondiale comanda per un anno, fino al prossimo campionato mondiale. Si mise la proposta ai voti unanimità. Il primo campionato mondiale di calcio clandestino si sarebbe giocato dopo 2 settimane, il tempo di organizzare i gironi e le scommesse.
Tu non ne sai niente di quello che è successo. Queste sono soltanto cose di contorno, ma tu in fondo non sai niente.
E se le sai tu le cose, e dille.
Il campo scelto per gli incontri fu Largo Caverne. Le porte furono rubate da un campo sportivo di un paese vicino. Del furto delle porte si occuparono albanesi e polacchi, del trasporto gli italiani, del posizionamento nel Largo Caverne gli indiani. Bisognava trovare un arbitro. Ciascuno doveva provvedere al suo completo sportivo. Le scommesse erano libere, ognuno avrebbe preso le sue e le avrebbe gestite. Quando il padre indiano tornò a casa e disse a suo figlio di organizzare una squadra della nazionale indiana, lui si mise subito al lavoro. Sua figlia e sua moglie avrebbero provveduto a cucire le magliette e i pantaloncini. Sua figlia era di una bellezza straordinaria, non tanto per l'India quanto per gli occhi. Non erano occhi che uno poteva dimenticare. Se ti guardava, non ti guardava soltanto, ti annegava negli occhi. Io non lo potevo immaginare che una donna potesse annegarti senza che ci fosse acqua. Lei annegava. Quando la vidi per la prima volta fu questa la sensazione, come una specie di apnea. Un respiro che non riuscivo a riprendere, come essere finiti sott'acqua insieme alle balene. Fui contattato per giocare nell'Italia.
Da me. Tu sei quello che sei perché l'ho fatto io il tuo nome.
Vuoi vedere che ti devo pure ringraziare? Avevo giocato nelle giovanili e in paese si sapeva che un tempo ero stato bravo. Adesso era qualche anno che giocavo soltanto il sabato con gli amici e non avevo ancora perduto completamente lo smalto.
Tutti noi abbiamo sempre sognato di diventare calciatori professionisti, ma essere convocati dalla nazionale italiana di calcio non lo avevi sperato mai nemmeno tu. Vabbè, si trattava di una nazionale clandestina, in un campionato del mondo clandestino, ma seppure in questo piccolo pezzo di mondo che abitiamo, tu rappresentavi l'intera nazione, solo soddisfazione. No?
Quando la vidi per la prima volta fu in una stradina del centro storico. Qualche mese prima di questo mondiale passeggiavo per prendere dell'acqua dalla fontana e portarla a casa e all'angolo di una strada laterale mi fermai a respirare un po' e a togliermi di dosso il caldo. Lei uscì dal pian terreno nel quale abitava, si fermò, si prese i capelli raccolti in una coda in mano e li poggiò sulla spalla destra. Nel farlo voltò la faccia e gli occhi verso di me. Fu così che annegai. Mi guardò per qualche secondo, solo il tempo di farmi conoscere meglio gli abissi, poi tornò in casa. L'India non mi fu mai tanto vicina come in quel momento. Cercai di sapere come contattarla. Il fratello e il padre non mi avrebbero permesso di vederla da solo e allora, in attesa di trovare una buona scusa per parlarle, andavo sempre più spesso a riempire l'acqua che da quel giorno non mancò mai più a casa mia. Ogni volta che arrivavo all'angolo di quella strada mi fermavo un po' per provare a vedere se il miracolo poteva nuovamente accadere, ma niente, non successe niente. Solo dopo una settimana, eccola, nuovamente fuori di casa, stavolta seduta su un gradino. Mi guardò di nuovo e stavolta sorrise. Avevo le damigiane in mano, i pantaloncini, una maglietta addosso e non respiravo. Il cuore non aveva preso a battere più forte, aveva semplicemente smesso di battere. Sì, non guardarmi più, pensai, e non sorridere, ma lei continuava. Così mi uccidi, pensai, ma lei continuava. La chiamarono da dentro casa, rientrò. Potevo provare a trattenermi, ma non ce la feci. Svenni. Mi portarono a casa e mia madre disse: da domani a riempire l'acqua ci va tuo fratello. No, dissi, ci vado io. Ma se tu non ti senti bene, ci vado io, ho detto, chiaro?
Va bene, noi facciamo le squadre, ma l'arbitro chi lo fa? Beh, l'arbitro deve essere di un'altra nazione. Dove lo andiamo a prendere? La Svizzera. È neutrale. Ma non ci sono immigrati svizzeri, perché dalla Svizzera dovrebbero venire qua? Un sudafricano? No, non ne conosco. Maltese? Non ne stanno. Peruviano? L'unica che conosco è donna, in questo momento sta in Spagna. Costa Lavori? Non ne stanno. Albanese? Ma se sta la nazionale albanese, l'arbitro deve essere diverso. E chi mettiamo? E che ne so? Non dobbiamo pensare alle nazionalità. Non ne troveremo uno da solo. Non ci sono immigrati che vengono da soli. Quelli vengono perché ci sta il fratello, lo zio, l'amico, ma da soli non ci vengono. Niger? Ma se stanno, fanno la squadra. Ho detto che non è questione di nazione, che è questione di mestiere. Dobbiamo trovare uno che fa un mestiere sopra le parti, un vigile urbano, ecco. Un vigile urbano può essere, in divisa, per forza in divisa, sennò che vigile urbano è? E a chi possiamo chiedere? Lo so io a chi possiamo chiedere, lo so io. Fu scelto per arbitro tale Nunzio Zagaria, maresciallo dei vigili urbani in pensione. Segnaline, due ausiliari del traffico, Mario Ieva e Lorenzo Troia. Quest'ultimo ne avrebbe sentite di offese e allora si ritirò. Al suo posto fu convocato Riccardo Lorusso, di professione guardia campestre.
Le porte furono rubate durante la notte tra il 16 e il 17 di giugno. Furono portate in largo caverna e montate. La mattina ai bambini non sembrava vero di avere delle porte di calcio a disposizione. Ne diventarono i custodi. Fu tracciato il campo e fu messo dai delinquenti che avrebbero scommesso un divieto di sosta permanente, che fu rispettato da tutti.
Il campo era piccolo per giocare 11 contro 11. Fu deciso che le squadre sarebbero state composte da 7 titolari e 5 riserve, massimo 3 cambi a partita, 2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno. Il vigile urbano Zagaria chiese: ma voi l'autorizzazione ce l'avete? Gli fu risposto di sì, del sindaco, del prefetto, del comandante dei carabinieri, del questore e dell'agente di Largo Caverna. Zagaria capì che era meglio non insistere. La notte tra il 18 e il 19 giugno furono rubate 126 transenne, bastarono 16 ragazzine e 8 tre ruote. Si fece transennare il recinto del terreno di gioco per evitare che il pubblico entrasse in campo. Il 25 giugno c'era la prima partita, Italia contro Albania, campionato del mondo clandestino, eliminazione diretta.
L'indiana non la vedevo più.
Non la vedevi perché aveva da fare.
E che ne sai tu che aveva da fare? Stava sempre in casa perché avevano deciso che a calcio, non essendo bravi, almeno i completi dovevano essere bellissimi. Li stavano cucendo a mano, uno per uno, usando delle stoffe tagliate da 10 tappeti rubati. Io volevo vederla perché da qualche giorno, sarà capitato a tutti, non facevo che pensare a quegli occhi d'India. Me li sognavo di giorno e a furia di camminare davanti a casa sua stavo scavando un solco di sudore e speranza. Ma lei, niente, non riuscivo a vederla. Fino a quando, un giorno, me la ritrovai alla fontana. Le dissi: posso? Cosa? Ti riempio le damigiane? No, faccio io. Mi voltò le spalle e non mi guardò più. Mi sembrò di averla offesa, di averle fatto qualche torto a rivolgerle la parola in quel modo. Io non sapevo come fossero le famiglie indiane dal punto di vista amoroso, cioè non sapevo se anche lì era come da noi, dove prima di presentarsi ai genitori bisogna almeno aver fatto 2 gemelli, oppure se la tradizione volesse altro. Non lo sapevo e intanto mi tenevo lei di spalle, che aveva rifiutato il mio aiuto, e con la sensazione amara di averla offesa. I completi degli indiani furono provati da tutta la squadra una mattina e in casa sembravano veramente bellissimi. Ma c'era un problema. Le stoffe usate erano piene di riflessi e sotto il sole diventavano abbaglianti di luce. Fu deciso però dall'allenatore che andavano bene così, perché avrebbero colpito negli occhi degli avversari e segnare sarebbe stato più semplice.
Gli unici a non aver trovato un allenatore erano stati i libici. Si erano contati ed era risultato che in paese i libici adulti erano pochi, soltanto 22 persone, e di questi solo 8 con un po' di talento per il calcio. L'allenatore dei libici fu così Peppino l'Africano, un signore scuro di carnagione, capo ultras della squadra locale. Di calcio non capiva niente nemmeno lui, ma aveva in mente una serie di cori fenomenali. La voce del campionato del mondo arrivò al capo dei cinesi. Voi non mi avete detto niente, e avete ragione, ce ne eravamo dimenticati. Noi in paese siamo 26.000, come avete fatto a dimenticarvene? Possiamo fare 500 squadre, una ne dovete fare, basta una, siete iscritti, giocate il 29 giugno, contro chi? Contro il Brasile, Cina-Brasile, eh? Noi facciamo culo a Brasile, e a quelli non gli fate niente di nuovo, sono tutti travestiti.
Per quanto riguarda l'Italia, avevamo fatto una buona squadra, se si fa eccezione per il portiere. Avevamo accettato che le magliette, i pantaloncini, scarpe e borsoni li comprasse il proprietario di una macelleria che faceva da sponsor. Le maglie azzurre avevano sul davanti la scritta «Carni scelte». Il macellaio aveva anche imposto, vista l'offerta, che lui stesso giocasse in porta. Scoprimmo solo più tardi che era stato un fan sfegatato di Zoff e aveva chiamato suo figlio Dino. Pesava oltre 110 kg e il suo unico talento era la posizione sul tiro avversario. Il tuffo e l'uscita gli difettavano. Dopotutto, avevamo i borsoni, potevamo pure tenerci un portiere così. Gli albanesi giocavano bene, non ce l'aspettavamo. Non erano come l'Argentina o il Brasile, ma giocavano tutti i palloni. Io stavo in campo e ogni tanto lanciavo un occhio fuori tra la gente che nel frattempo era venuta a vedere la partita, tutta intorno alle transenne.
La voce del campionato mondiale clandestino si era sparsa in tutto il paese. Già la prima partita era tantissima la gente curiosa di vedere quanto avrebbe fatto l'Italia.
Erano curiosi di vedere tutte queste nazionali strane, il Sudan, l'Albania, la Libia, nazioni che non avrebbero mai avuto la ribalta di un vero campionato del mondo, ma che nella clandestinità, e solo nella clandestinità, avevano gli stessi diritti delle altre nazioni. Verso il quarto d'ora del primo tempo segniamo. Un cross dalla sinistra in area di rigore per il nostro centravanti che salta di testa e la mette al paletto. La parte bassa del palo, per intenderci. 1-0. Dal bordo del campo vennero non so quante grida e io mi voltai e cercai con lo sguardo se magari vedevo quegli occhi indiani a guardare la partita e guardarmi, ma niente. Non la vidi, niente. Non c'era. Non c'era perché stava a casa a finire le maglie per la prima e ultima partita dell'India, che si sarebbe giocata in serata, con la luce dei lampioni e le luci affittate, per così dire, da uno che faceva concerti nelle piazze.
Beh, affittate perché non gliele si volle rubare, allora lo si costrinse a stare lui insieme alle luci. La corrente elettrica fu presa da un palo dell'illuminazione pubblica, rubata anche quella. Dopotutto, un campionato clandestino non poteva che essere così.
E la partita finì 3-1 per noi. Io segnai il secondo gol. E per la prima volta capii che di solo calcio non è importante vivere. Per la prima volta mi venne in mente che anche quel gol, fatto senza che lei lo vedesse, valeva niente, come se non lo avessi mai segnato, come se lei, guardandolo, desse verità al gol, desse verità a me e a tutto quello che facevo. E senza lei a guardarmi, avevo l'impressione di esistere poco anch'io, come se non fosse vita piena, come se fosse un'attesa di quando mi avrebbe visto e di quando io avrei visto lei.
La partita successiva sarebbe stata contro la vincente tra India e Polonia. Non restava che aspettare la sera per sapere chi si sarebbe qualificato. Nessuno poteva saperlo, ma grazie alle conoscenze che avevo, dalla fine di quella partita tutti i giocatori diventarono i beniamini della folla. Fu tutto per merito mio. Per questo venni nominato accompagnatore ufficiale della nazionale.
Non potevamo più nemmeno pagare una bottiglia d'acqua minerale. Tutto era offerto. E si fece per la prima volta quel che diventò presto un'abitudine. Una signora preparava parmigiane e pizze di patate per la squadra e noi dopo la partita eravamo obbligati ad andare a mangiare perché diceva la signora, dopo tutto quello sforzo, una cosa, ve la dovete pur mangiare. Fu per questo che durante quel campionato del mondo, invece di dimagrire, tutti quanti ingrassammo di qualche chilo.
La partita India-Polonia cominciò alle 9 in punto. Nunzio Zagaria arbitrava la seconda partita del giorno e non riusciva più a correre come avrebbe voluto. Arbitrò quindi da fermo, cercando di vedere quel che poteva e fidandosi delle opinioni del pubblico. Fu per questo che dette un rigore inesistente alla Polonia dopo mezz'ora di gioco. Le maglie luccicanti dell'India sotto la luce dei riflettori certo non aiutavano l'arbitro a vedere per bene le azioni, era un continuo di riflesso di luce. Zagaria guardava tutto con gli occhi semichiusi. Ma che belle maglie, dicevano le signore a bordo campo, sembra una sfilata di Valentino. Quelle maglie così, nemmeno al mercato la mattina presto si trovano.
A fare fallo per il rigore fu proprio il fratello di lei. Ancora una volta, stando anch'io dietro le transenne, provai a trovarla in quella folla curiosa di vedere come giocasse a pallone l'India. Dal campo l'avrei vista subito, ma dall'esterno non era così semplice. Girai un paio di volte intorno al perimetro disegnato dalle transenne, fino a quando la vidi, finalmente, di spalle. I capelli raccolti ancora in quella coda che teneva la prima volta tra le mani e poggiata sulla spalla sinistra. Il collo leggermente sudato, scuro sotto i capelli neri. E sapevo che sarebbe successo, lo sapevo, e infatti successe. Si voltò, quasi sentisse la mia presenza, si voltò e mi vide. Mi vide con quegli occhi suoi e poi tornò a guardare la partita proprio un attimo prima che il polacco prendesse la rincorsa e segnasse. Stetti lì a vedere lei prima della partita, lei prima di tutto. Fino a quando, l'India ancora perdendo 1-0, lei mi chiamò accanto a sé. Fu un camminare senza respiro, fino a poggiare i gomiti sulla transenna, in maniera che sembrassi rilassato, tranquillo, ma chissà che cosa sembravo. Mi chiese, secondo te che cosa deve fare la squadra? Le dissi di aspettare, di farmi vedere qualche azione. Giocavano male. Sembrava proprio che col calcio non c'entrassero niente. Avrei detto che dovevano ritirarsi, ma in campo c'erano suo fratello e la sua nazionale. E allora dissi, devono allargare sulle fasce, hanno un attaccante alto, devono crossare. Che significa crossare? Fare dei cross. Che sono i cross? La guardai e non seppi più niente di cross, attaccanti, calcio, fasce laterali. Lei invece se ne andò verso la panchina, disse qualcosa a suo padre, che disse qualcosa all'allenatore, che disse qualcosa ad un giocatore, che fece un'apertura sulla fascia, come avevo detto io, e dalla fascia laterale ci fu un cross, e dal cross un colpo di testa dell'attaccante e l'India pareggiò. Lei mi avrebbe abbracciato se non fosse stata educata e indiana. Io l'avrei sposata se non fossi stato uno stupido.
Il pareggio però non era un risultato contemplato, si continuò quindi a giocare ad oltranza fino a quando l'India subì un altro gol e la partita finì con l'eliminazione dell'indiana. Le magliette della nazionale furono vendute ad una signora che le scucì tutte e ne fece un nuovo, bellissimo, enorme tappeto luccicante. Le partite non erano soltanto una maniera di prendersi il potere e gestirlo per un anno, erano anche un affare momentaneo, derivante dalle scommesse clandestine. Ciascuna fazione si era organizzata per raccogliere le proprie e finì che un po' tutti nel centro storico smisero di tifare per la propria nazionale e presero a tenere per la squadra su cui avevano scommesso. L'Italia, noi, eravamo tra i favoriti e la nostra vittoria si dava a poco, bisognava scommettere 10 euro per vincerne 12, non era conveniente. Scommettere invece su squadre come la Libia aveva un senso economico ben più importante.
Il problema fu che anche alcuni giocatori direttamente impegnati in campo cominciarono a scommettere. E non scommettevano sempre sulla propria vittoria. Si poteva dare il caso che qualcuno scommettesse contro la propria squadra per guadagnare di più. Un algerino, per esempio, che aveva scommesso contro l'Algeria alla fine della partita contro il Senegal, rimanendo ancora il punteggio sullo 0-0, inventò un'autorete che sembrò subito incredibile a tutti, esagerata, perché tirò forte, deciso all'angolo alto verso la propria porta, trasformandosi così da difensore algerino in attaccante senegalese, e dette la vittoria ai suoi avversari. Vinse molti soldi, ma fu pestato a sangue prima di uscire dal campo.
Fu per questo che i giocatori si dettero una regolata e per non rischiare di prendere pugni in faccia smisero di scommettere. Gli altri, invece, scommettevano forte. Alcuni davano l'Italia vincente e avevano scommesso somme importanti su questo evento. Altri, invece, giocavano la scommessa partita dopo partita.
Il fratello dell'indiana mi fermò per strada. «Ti piace mia sorella?» «Mi piace molto». «E non la puoi vedere, lo sai?» «Lo so. A meno che cosa?» «Io devo fare una scommessa importante, una scommessa di tutto quello che ho, e la devo fare sull'Italia vincente. E allora, io a mia sorella te la faccio vedere, ma solo dopo che avete vinto il mondiale e che io ho vinto la scommessa. E se poi non vincete, mia sorella te la puoi sognare». Ci pensai un momento. Lui mi guardava e io non sapevo se accettare questa possibilità. Perdere il mondiale sarebbe significato non vederla mai più, vincerlo poteva dire invece uscire con lei qualche volta e poi basta. E allora dissi: «Si può fare, sì, ma mi devi far uscire con tua sorella almeno una volta. Quando finisce il mondiale?» «No, subito, stasera stessa, e domani ti faccio sapere se accetto». «Va bene, vieni a prenderla alle 8, ma alle 10 dovete stare a casa, a mezzanotte, alle 11:30». «No, alle 10:30, no, alle 11:30, alle 11 e non ne parliamo più, va bene. Se a mia sorella succede qualcosa, non succede niente, ma se succede non ti preoccupare». Quella sera mi preparai e provai a non esagerare col profumo. Mi hanno sempre dato fastidio i profumi troppo forti e non mi piacque arrivare sotto casa di lei e vederla uscire tutta colorata, meravigliosa, con gli occhi leggermente truccati, ma troppo profumata. Il padre mi guardò come si guarda un calciatore povero che vuole rubarti la figlia. Il fratello non disse niente, solo mi ripeté con le mani l'orario. 1:01, le 11.
Chi te la prestò la macchina?
Tu, me l'hai prestata tu, va bene?
Il titolare dell'Italia senza macchina.
Una Seat Ibiza nera.
Beh, che vuoi dire?
L'avevo lavata per bene, anche da dentro.
Era già pulita.
Ma che pulita che faceva schifo. L'avevo pulita, ma non avevo fatto in tempo a riparare la marmitta che faceva un rumore infernale, come di trattore.
Sulla marmitta hai ragione.
Su tutto ho ragione.
Sulla marmitta, non t'allargare adesso.
Quando misi in moto, lei sorrise e io invece le dissi: «Non è mia, è di quel cornuto di mio fratello che la tiene male». Partimmo e andammo verso il mare. Ci arrivammo qualche minuto prima dell'ora magica, in cui la luce del giorno lascia il posto al fresco della sera, lentamente cambiano i colori, passando tra gli azzurri e poi si colorano di scuro e di luci piccole in cielo, davanti, nel mare, alle spalle dei paesi.
Ah, apposta, è arrivato il poeta, è arrivato.
Perché sei uscito con me, chiese lei? Non lo so. Perché sono indiana? No, non tanto per l'India quanto per gli occhi. Che cosa hanno i miei occhi? Non lo sai che cosa hanno? Lei smise di guardarmi e voltò la testa verso il mare. Era il posto perfetto per perdersi, dimenticarsi di tutto, lasciarsi annegare. «Tu sei italiano, mi devi lasciare stare». «Perché? Noi non abbiamo niente, non abbiamo soldi, mio padre non può darmi nemmeno questo vestito che di mia madre. A me non mi interessa quello che può darti tuo padre, ma per me è importante, per noi lo è. Nemmeno io posso darti niente, a parte l'Ibiza di mio fratello». Ridemmo e ci voltammo verso la macchina che sembrava uno spaventapasseri rotto nel parcheggio davanti al mare. Intorno all'Ibiza altre macchine, tutte più belle, provavano a sminuirne la particolarità. «Io sono come la tua macchina», disse lei. «Ma io adesso le aggiusto la marmitta», risposi. Ridemmo ancora e furono le 11. L'indomani il fratello mi chiese: «Allora, accetti?» «Accetto», dissi io. «Scommetti tutto sull'Italia, divento campione del mondo e mi metto con tua sorella».
Era arrivato il giorno di Cina-Brasile. Intorno alle transenne si erano assiepati tutti i cinesi presenti in paese. Dove stessero questi cinesi negli altri giorni dell'anno? Nessuno poteva saperlo. Arrivarono con le loro facce sorridenti e si misero tutti in prima fila. Brasiliani? No, quelli non erano tanti. Gli unici facevano davvero il mestiere del travestito. E i soli 12 professionisti della zona si erano messi tutti in campo senza avere nessun tifoso. Si vide da subito Appena i brasiliani entrarono in campo con i loro completi aderenti e provocanti, che i cinesi erano molto sensibili al fascino slanciato e riguardoso dei loro avversari. D'altro canto i brasiliani trattavano i cinesi come dei bambini da sculacciare e i cinesi sembravano ben contenti. Altro piccolo dettaglio, i brasiliani giocavano a pallone veramente bene. I cinesi correvano e basta. Fu in una mischia su un calcio d'angolo che uno dei cinesi colse l'occasione per prima cinturare il suo avversario solo col braccio destro, poi per tentare di bloccarlo anche col sinistro e poi finendo per abbracciarlo con passione e trasporto. Con gli occhi chiusi e le braccia strette intorno a quel corpo straordinario, provava a godersi sensazioni fisiche oltre ogni partita e oltre ogni rigore. Ma in campo, in area, quelle passioni bisogna saperle trattenere. Nunzio Zagaria fu costretto a fischiare rigore per il Brasile, un rigore provocato da troppo amore. Il brasiliano capì e invece che arrabbiarsi col piccolo cinese si abbassò, gli prese la testa fra le mani e lo baciò sulla fronte. Il cinese fu sostituito. Il Brasile vinse la partita per 7-0, diventò la squadra favorita per la vittoria.
Venimmo a sapere di una marocchina che era scappata di notte col difensore centrale della Polonia proprio il giorno prima di Italia-Polonia. Per noi un ottimo vantaggio. Era un bravo giocatore, alto, forte, e per questo la marocchina non se lo lasciò sfuggire. Li videro scappare verso le 3 di notte su una macchina rubata da lui. La macchina fu poi ritrovata intatta in stazione, da dove probabilmente presero il treno che li fece sparire alla vista del paese. Anche un attaccante serbo andò a chiedere la mano di una bellissima nigeriana, ma fu accolto dal padre di lei con male parole. «Tu, piccolo bianco, non hai nessun diritto di sposare la bellezza di una nera». Lui non si rassegnò e durante la partita della Nigeria andò in casa di lei e si barricò dentro. Stette chiuso con lei per 2 giorni e uscì solo quando il padre acconsentì alle nozze.
Da una casa del centro storico una notte si sentirono urla e birre che si toccavano. Era la Libia, che aveva invitato, pagando, una compagnia di prostitute ucraine poco interessate al calcio ma garantite dalla paga dello straordinario notturno. Che fosse amore o quell'integrazione di cui tutti avevano sempre parlato, questo io non lo so. Sta di fatto che in paese, in quei giorni, capitavano unioni fino ad allora impossibili, come se la gente si guardasse per la prima volta, come se si scoprisse in un solo momento che gli occhi, e non il resto, segnano l'appartenenza alla razza umana.
Noi giocammo con la Polonia senza difensore centrale. Vincemmo 4-2 ed eravamo in semifinale. Avremmo giocato contro il Brasile, i travestiti più forti del mondo. Il giorno prima del classico Italia-Brasile, il fratello dell'indiana venne a trovarmi. A te ti piacciono le femmine? Sì, dissi io. E allora a questi brasiliani che gli fate? E che gli dobbiamo fare? Tu ricordati, se diventi campione del mondo allora stai con mia sorella. Io ho scommesso, non facciamo scherzi. Io non me ne vado con i travestiti, speriamo. Ah, una cosa te la devo chiedere. Cosa? Stasera voglio vedere tua sorella. Tu stasera non sei campione del mondo. O me la fai vedere o domani col Brasile perdiamo. Tu sei un bastardo. E tu sei un cornuto. Va bene, ma alle 10 me la porti a casa. Alle 11. 10:30. Alle 11 o perdiamo. Va bene, alle 11. Lei fu sorpresa dal silenzio della Seat Ibiza.
Avevo fatto cambiare la marmitta. Non potevo permettere che mio fratello, titolare dell'Italia, se ne andasse in giro con la marmitta rotta. Il meccanico non aveva voluto che pagassi, ma mi fece promettere che mio fratello avrebbe segnato un gol su punizione, perché l'Italia, così aveva detto, l'Italia è l'Italia.
Che strano sguardo aveva lei, che strano sguardo. Non disse niente fino a che non parcheggiai davanti al mare. Lì scese dalla macchina e stette ancora zitta. «Che hai?» le chiesi. «Niente. Avanti, dimmi che hai». «Tu mi lasci? Io? Tu? Ma se non stiamo nemmeno insieme, lo dici tu che non stiamo insieme», disse lei. «Perché stiamo insieme?» chiesi. «Certo, se no mica uscivo con te». Io non lo so perché succedono cose come questa. Io non so dire che cos'è l'amore e come si forma. Avrei bisogno di uno schema.
E lo schema è questo. Allora, la difesa sta tutta la vita a dire attenzione a quella, che se quella segna non recuperiamo più. Chiede aiuto al centrocampo, che capisce il pericolo e si mette a difendere pure lui. E passano gli anni interi così, con la difesa e il centrocampo, che riescono sempre ad evitare tutto. E si sta bene, si sta tranquilli, perché l'amore non ha spazio. Può crossare, può provare ad avanzare centralmente, può fare quello che vuole, ma il terzino scala, il mediano copre e non succede niente. Niente succede fino a quando un giorno un attaccante, smarcato da un rimpallo casuale, si ferma e scopre che è molto più bello rischiare che difendere. E lo fa scoprire a tutti. E allora l'amore fa una finta, uno schema provato in allenamento, e con 2 passaggi al limite dell'area di rigore, segna. Così funziona l'amore.
E così funzionò per me. Stavamo insieme e io non lo sapevo ancora. Lei mi aveva annegato negli occhi e io non sapevo come reagire, senza salvagente, nemmeno i braccioli, senza maschera, senza pinne. Nuotavo e mi ero perso, in balia di lei, e lei invece preoccupata di tutto. Non mi lasci adesso, non mi lasci adesso, no, non ti lascio adesso, non ti lascio.
Quello è il programma, se l'era fatto bene, non mi lasci, mi sposi, mi prendo la cittadinanza italiana e
ma
poi...
stai zitto.
Va bene, sto zitto, va bene.
L'indiana venne a vedere la partita. Intorno alle transenne la folla degli italiani, tra scommettitori e semplici appassionati, voleva vedere come ce la saremmo cavata con i travestiti. Forse erano molti di più quelli che volevano vedere i travestiti nelle maglie strette e nei pantaloni aderenti. Devo dire onestamente che facevano un certo effetto vederli così conciati. Fecero effetto soprattutto su Michele Ieva, un difensore che faceva il meccanico, che appena in campo aprì la bocca, sgranò gli occhi, mentre un avversario gli diceva «Vuoi toccare, gioia mia?». Io non mi facevo distrarre, i travestiti mi interessavano più come fenomeno sociale che come esperienza personale. Io avevo l'India e non mi interessava altro. La guardai appoggiata a una transenna, con i capelli sulla spalla sinistra, e lì non mi sorrise, forse per non deconcentrarmi. Cominciammo a giocare, e subito le grida da bordo campo si fecero sentire.
Nunzio Zagaria avvertiva il peso emozionale della partita, ma era e doveva essere sopra le parti, come ogni buon maresciallo dei vigili urbani in pensione. Fischiò, quindi, un rigore inesistente per noi.
I rigori li tiravo io. Andai sul dischetto e si fece silenzio tutto intorno al campo.
Si sentivano soltanto i gridolini del cinese baciato in testa dal travestito, che diceva lo para, ma fu subito messo a tacere da un pugno in testa del contadino Tonino.
Presi la rincorsa, di destro sulla sinistra del portiere. Ottimo rigore, gol, 1-0 per noi. All'intervallo vincevamo ancora 1-0. Il nostro portiere macellaio aveva respinto un tiro a botta sicura con l'intera faccia, aveva ancora il viso rosso e il naso rotto. Vaffanculo al Brasile, diceva, mentre si tamponava la narice sinistra. «Sto tutta sudata», disse invece un travestito a Michele Ieva. Lui fece finta di non cogliere la provocazione, ma poco dopo rincorse il travestito e gli disse sottovoce «alle 10:30 a Largo Fontana, quant'è? Poi facciamo tutto un presso». La partita ricominciò e i brasiliani giocavano veramente meglio di noi. La palla a un certo punto andò fuori, proprio vicino alle transenne dove c'era l'indiana, e un brasiliano, una volta raccolto il pallone, la guardò e disse «tu ti sei messa con quello?» e rise. «Non doveva farlo, no, non doveva». Alla prima palla che toccò feci quel che avrei sempre voluto evitare. Ricordai di quello che mi avevano insegnato in un allenamento di tanti anni prima. Andai verso l'avversario che mi aveva deriso e gli poggiai un piede con i tacchetti sul dorso del piede. Sentirono tutti l'urlo del brasiliano e io sentii il rumore delle ossa sotto il mio piede e lui rimase a terra. Il brasiliano non fu sostituito perché mancavano di altri giocatori in quella partita. Fu così che senza nemmeno essere ammonito potei continuare a giocare. Italia contro Brasile finì 1-0 per noi. Eravamo in finale. Quando alla fine della partita incontrai l'indiana e le chiesi di uscire insieme quella sera stessa, lei mi chiese «perché gli hai rotto il piede? Non dovevi?» e se ne andò. Mi sentii come quella volta alla fontana, quando voltandomi di spalle mi aveva escluso da tutto.
E da quella volta tu dovevi capire qualche cosa in più, tutti i piccoli segni che uno deve saper interpretare, altrimenti poi succede quello che è successo a te. Era semplice capire cosa stava succedendo. Lei doveva rimanere in Italia e per farlo aveva poche maniere. Una di queste era trovare qualcuno da far innamorare e provare a sposarlo, l'allocco. Ecco, così lei sarebbe diventata cittadina italiana e chiuso. No, non è mica il primo caso. Io mi ricordo di un ragazzo che era tornato da una lunga vacanza in Ucraina, anche lui, con una ragazza bellissima, infinitamente più bella di quanto lui potesse mai sperare di avere accanto. E già questo, ad uno, dovrebbe farlo insospettire, invece quello no. Partono dall'Ucraina e vengono qua, e lei prima di partire dice a lui: «Senti, può venire con noi anche mia cugina? È come una sorella per me, ti prego non dirmi di no». Lui non dice di no, e anche questa cosa, voglio dire, ti dovrebbe far insospettire, ma tu no, torni, e che ti metti a fare? Per carità, con una compagna come quella, la cugina ancora più bella, cedi alla tentazione, alla richiesta delle due ragazze di aprire un bar. E questo ragazzo si fa un bel mutuo, si fa prestare i soldi e si mette a lavorare nel bar. All'inizio va bene, tu lo sai che i clienti, pur di essere serviti da quelle due bellezze, possono sopportare anche di aspettare un po' di più ai tavoli affollati, sempre pieno di gente. Tanto che in 2 anni questo si è tolto quasi tutti i debiti e ha aperto un conto corrente intestato anche a lei. E dopo un poco, un giorno lo vediamo e vediamo il bar chiuso. E vediamo scendere dal comune lui e lei sposati ormai dal sindaco in persona e accanto la cugina che ride, e già quella risata ad uno lo dovrebbe far insospettire, ma niente. Dal giorno dopo questa al bar non ci va più, la cugina non ci va più nemmeno lei, dal conto corrente cominciano a sparire dei soldi e ti dovrebbe far insospettire tutto questo, e qui un sospetto effettivamente a lui gli viene. La gente non ci andava più nemmeno al bar perché senza quelle due da guardare che ci doveva andare a fare più? Dopo qualche settimana lei se ne va con un altro del paese, uno ricco, più scemo di un pezzo di ghiaccio, ma ricco e bello. La cugina se ne va anche lei, a lui gli rimangono i debiti e i clienti che entrano nel bar e ridendo gli chiedono: beh, come sta tua moglie? Se n'è andato di nuovo e non ne sappiamo più niente.
Non è andata così per me.
E com'è andata per te?
Non volevi raccontare la finale?
La voglio raccontare.
E prima però devo dire una cosa che tu non sai.
Sentiamo.
Dopo aver eliminato il Brasile, i favoriti eravamo di nuovo noi. La finale era Italia-Marocco, ma i favoriti eravamo noi. Un giorno andammo a prenderci una cosa da bere in un bar che si affaccia sul Largo Caverne. Stavamo là, in sei della squadra, a parte il portiere macellaio, i titolari stavamo tutti là. Scherzavamo, dicevamo cose che senza senso. Ogni tanto salutavamo qualcuno che passando ci faceva il suo incitamento. A un certo punto vediamo fermarsi una macchina dalla quale scendono due tizi giovani con i jeans e la maglietta, e dietro di loro scende un vecchio con la pancia grossa che noi conoscevamo bene, che tutti quanti conoscevano bene, soprattutto tu.
E allora?
Questo vecchio viene lentamente verso di noi e prima che arrivi al tavolo il proprietario del bar gli ha già portato una sedia. Si siede tutto quanto sudato e schifo, la pancia grossa, il respiro affannoso, e dice: l'Italia a me mi ha solo dato fastidio. E voi che adesso siete i favoriti, voi adesso dovete mettere le cose in pari. Non vi preoccupate, noi con il Marocco vinciamo sicuro. Eh no, non hai capito niente allora, scusate? Voi dovete fare proprio il contrario. Io devo scommettere forte, se scommetto su di voi che vinco io? Poco, niente vinco. Io devo scommettere sul Marocco e devo vincere assai, perché devo scommettere assai. Quindi voi andate in campo e perdete, è chiaro? Tutti lo guardammo e non sapevamo che dire. Lui guardò me, e se capita un rigore e tu lo segni, lo sai che ti veniamo a fare? Devi sbagliare e tutto va bene. La punizione la tiri fuori, il rigore lo tiri alto. E su azione non vi voglio nemmeno vedere che vi avvicinate alla porta del Marocco. E se state 0-0 verso la fine, mi fate una bella autorete e chiudiamo la storia. È chiaro? Noi non sapevamo che dire, ma che cosa dovevamo dire? Quella non è gente che scherza. Non è per niente gente che scherza.
Scesero in campo per la finale alle 9:15 del 7 luglio. I marocchini sapevano di essere più deboli e speravano comunque in un risultato che li facesse diventare i primi campioni del mondo clandestini della storia. L'Italia, con le magliette azzurre e la scritta "carni scelte", sembrava davvero una squadra di persone migliori, scelte davvero queste carni.
Prima della partita venne a trovarmi il fratello dell'indiana. Saremmo usciti insieme ancora, lei si scusava per avermi trattato male, sarebbe venuta a vedere la partita, ma dovevo diventare campione del mondo, altrimenti lui mi avrebbe impedito di vederla. Vedete com'è? Da una parte la minaccia del malavitoso, perdere o ci faceva fuori. Dall'altra quello del fratello dell'indiana, vincere o non l'avrei più rivista.
Verso la mezz'ora del primo tempo, Zagaria fischiò un rigore per noi.
Verso la mezz'ora del primo tempo dovetti prendere una di quelle decisioni che ti cambiano tutto.
Sul dischetto del rigore ci andò lui.
Ci andai io perché io ero il rigorista e perché dovevo decidere che fare. Da una parte la minaccia della malavita, sbagliare il rigore. Dall'altra l'indiana, segnare il rigore. Ero sempre stato uno che non si era mai voluto immischiare. E detto tra noi, quando era capitato di girare la testa dall'altra parte per non avere fastidi, l'avevo sempre fatto. Io non sono mai stato uno di quelli che hanno coraggio, che intervengono contro un delinquente per difendere i più deboli. No, al massimo potevo chiamare i carabinieri, ma solo dopo aver girato l'angolo ed essendo ben sicuro che nessuno mi avrebbe sentito. A me la malavita mi ha sempre fatto paura e io non ci ho mai voluto avere niente a che fare. Ma adesso non era più questione di paura. C'era l'indiana, c'era di mezzo la vita, quel che volevo fare io, quel che speravo. Adesso la paura non era più l'unico sentimento, adesso avevo qualcosa da difendere pure io. Forse è questo che lascia campo aperto a questi delinquenti. Il fatto che noi non abbiamo obiettivi, passioni, certezze, desideri che vogliamo fortemente raggiungere e difendere, ma quando poi li scopriamo, allora la paura deve finire, deve passare. Il malavitoso mi guardò. Io cercai lo sguardo dell'indiana, lo trovai e decisi, avrei tirato e segnato. Non mi interessava la punizione che avrei dovuto subire, che potevano farmi? Massacrarmi di botte? Va bene, ma io sarei stato campione del mondo. E allora andai sul dischetto del rigore, si fece silenzio tutto intorno, feci due passi e mezzo indietro come al solito, Zagaria fischiò, feci passi che mi separavano dal pallone e tirai, il portiere marocchino intuì la direzione, si tuffò, prese la palla, parato. Rigore parato. Il malavitoso sorrise, l'indiana abbassò gli occhi. Avrei voluto urlare che non mi ero piegato alla minaccia di questi posti, avevo soltanto sbagliato un rigore, non ero un codardo, avevo solo sbagliato, ma il malavitoso rideva e l'indiana nemmeno mi guardava.
È vero che in posti come questo sembriamo tutti condannati, le cose già scritte, già dette, già finite prima di cominciare, è vero. che sembriamo rassegnati ai fatti che così funzionano e così funzioneranno sempre. Anche quando si gioca un campionato del mondo clandestino, rimane clandestino alle televisioni e ai giornali, ma ai poteri che governano questi posti, no. Per loro nulla è clandestino, è tutto alla luce del giorno, da governare, da decidere, da imporre. Sembriamo destinati a questo, a rimanere per sempre schiacciati dalla nostra stessa incapacità a provare passioni.
Ma una persona è quello che sa difendere ed è quello che sa pure attaccare. Una persona è la somma di tutte le giornate in cui è stata zitta. E l'urlo che prima o poi viene fuori è proprio l'affermazione di una vita intera. È come dire, eccomi di nuovo qua, ma sembra che in questi posti questo non potrà mai accadere.
La paura, la forza di questi, il silenzio che ti fanno intorno, la vergogna. Ed è così che abbiamo sbagliato tutti i rigori. Da 300 anni in qua, tutti li abbiamo sbagliati e ne hanno fischiati, ne hanno fischiati di nuovi, ma abbiamo sempre avuto paura ad essere vivi, sempre meglio sbagliare che assumersi una responsabilità.
Fino a quando, nel secondo tempo, capitò una punizione al limite dell'area. Il malavitoso sapeva che ormai avrei tirato alto, che aveva, come aveva consigliato. L'indiana sapeva che dovevo segnare per continuare a vederla. Tutti gli altri non sapevano niente, solo i miei compagni di squadra. Uno di loro venne da me e mi chiese, che fai? Segno, che faccio? E poi vediamo. E allora tirai una punizione da sopra la barriera bassa dei marocchini, verso il palo alla destra del portiere. La palla entrò, 1-0 per noi. La folla intorno prese a urlare, carni scelte, e il malavitoso era verde, e l'indiana era bellissima, e nessuno dei miei compagni esultò. Io soltanto correvo come un matto avanti e indietro, senza più paura di niente.
È strano come si festeggia un campionato del mondo quando il mondo non ne sa proprio niente. Quella sera fummo invitati a cena dal macellaio che giocava in porta, in campagna. Lui portò non so quanti chili di salsicce e carne da arrostire. Suo figlio Dino si mise alla brace e ogni volta che portava una scodella di carne già arrostita, calda e ben salata, si sentiva un privilegiato perché serviva da mangiare ai campioni del mondo. Suo padre era macellaio, campione del mondo. Uno aveva una rivendita di macchine usate, ma era campione del mondo. Tutti gli altri erano disoccupati, ma erano campioni del mondo.
L'indiana era già pronta, poco profumo, come le avevo chiesto, e la Seat Ibiza con dentro un campione del mondo la aspettava. Avevo finito i calzini quella sera e li presi dal cassetto di mio padre, che disse: potete andare dove volete, fare quello che volete, ma se vi manca qualcosa, sempre qua venite, campione del mondo dei miei coglioni, trovati un lavoro e lascia l'indiana, moglie vuoi, te l'avevo promesso, le dissi. Lei sorrise di quei sorrisi che ti risolvono la vita intera.
Addirittura,
sì, adesso devi stare zitto e ascoltare. L'Ibiza si mise in moto al primo colpo. E c'era un bel vento quel giorno di luglio, e c'era il mare a pochi chilometri, e c'era un bacio ad aspettarmi su quella spiaggia, il primo bacio tra Italia e India, con gli occhi chiusi e nelle orecchie il rumore del mare, e gli occhi ancora chiusi e il profumo dell'India su tutta la spiaggia, e gli occhi chiusi e il rumore di una macchina che si ferma, il bacio più bello della mia vita, lungo un'eternità di qualche secondo, il ricordo che non andrà mai via, il corpo di lei per la prima volta così vicino, e i rumori di passi che scendono sulle pietre, e gli occhi ancora chiusi a goderci io la sua eternità e lei la mia, e una mano sulla mia spalla, e un calcio in faccia, e poi più niente. Quando rinvenni, era sera inoltrata, eravamo in campagna e davanti a me c'erano il malavitoso a cui non avevo obbedito, i due giovani in jeans e maglietta, l'indiana per terra legata con le mani, senza il vestito, senza niente addosso. Intorno era buio e non si vedevano luci da nessuna parte. Che le avete fatto? Niente, niente, stavamo aspettando che ti svegliavi. Le misero un fazzoletto sulla bocca e solo quando provai a reagire, scoprii di avere mani e piedi legati anch'io e che non potevo alzarmi né fare niente. Fermi, non la toccate, state fermi! I rigori si sbagliano e le punizioni si tirano alte. Vedi adesso, coglione! Fui costretto a guardare i jeans di uno abbassarsi, a sentire le risate di quell'altro e a vedere le gambe di lei che provavano a chiudersi e a resistere, a sentire le sue urla trattenute dal fazzoletto che le avevano messo in bocca, e vidi lui che le entrava dentro, e poi l'altro, e lei che smise di urlare e piangere, mi sembrava morta, e io non sapevo dove mettere le lacrime, non sapevo se sarei sopravvissuto a quella vista, non sapevo niente di niente. Se ne andarono e ci lasciarono là, lei svenuta e nuda, io in lacrime e legato. Quando l'ho sposata, mio padre continuava a dire «mogli e buoi dei paesi tuoi». L'ho sposata perché ce lo siamo meritati.
Al matrimonio venne tutta la squadra, ma sembrava che nessuno volesse ridere, lo sapevano.
Non sapeva niente nessuno.
Al matrimonio lei aveva un vestito tutto colorato e tu stavi tutto stretto nell'abito scuro di papà. Che matrimonio strano. Un campione del mondo e un'indiana che annegava negli occhi la gente. Non si sapeva che musica suonare, non si sapeva che cosa mangiare, non si sapeva proprio niente.
Nessuno sapeva niente. La madre di lei piangeva, ma sbagliava il motivo. Non riuscivo a farla ridere, non riuscivo a fare niente. Era come se la sporcizia di quella sera non se ne fosse mai andata.
Al matrimonio di mio fratello sembrava veramente che ci fosse qualcosa di morto, un retrogusto, un sapore alla fine della bocca, amaro, come qualcosa che non se ne voleva andare. Io mi ricordo di aver visto mio padre per la prima volta passarsi un fazzoletto sopra gli occhi e dire che era raffreddato. Voi non c'eravate e non avete visto mia madre guardarlo come se fosse l'ultimo giorno. Perché non mi hai detto niente?
E che te lo dicevo a fare?
Io lo so chi sono, me la vedevo io con quelli.
È proprio per non fartela vedere con quelli che per questo non ti ho detto niente.
Cos'è quella?
Toh, leggi, è una lettera.
Io me ne dovevo andare, scusa, ma ogni giorno per strada avevo paura di incontrarli di nuovo. E una volta uno l'ho visto, nel negozio, stava pagando alla cassa e mi ha guardato e si è messo a ridere. Che devo fare? Io non posso ricordarmi tutto. Io le cose me le devo dimenticare. Non sono andata via da te, sono andata via da quelli. Ti aspetto. Che dovevo fare? E tu che fai tu?
Io non c'entro più niente con quella maglia. Quelli che le hanno fatto questo hanno addosso la stessa maglia, gli stessi colori. Io parto. Io non sono campione del mondo.
Il problema di questi posti è che non si capisce mai quando hai vinto e quando hai perso. Nel calcio ci sta il fischio finale. Quello arriva e si sa. Qua invece come si capisce se hai perso? Forse pure quello è eliminazione diretta. Povertà contro educazione, 2-0. Delinquenza contro povertà, 3-1. Violenza contro delinquenza, 2-1 ai tempi supplementari. Campione del mondo la violenza, seconda classificata la delinquenza, medaglia di bronzo la povertà e pace all'anima nostra.
Lo spettacolo Storia d'amore e di calcio di Michele Santeramo con Vittorio Continelli e Michele Santeramo. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Laura Sonnino e Fabrizio Esposito, due dei curatori della terza edizione di San Bartin Festival, dal titolo Creiamo il nostro futuro, a Roma, San Basilio, dal 15 settembre al 1 ottobre 2023, ben trovati.
Ciao Federico.
Ciao Federico, grazie.
Raccontiamo cos'è.
È una follia che stiamo portando avanti da 3 anni. Un festival di arte performativa, dove abbattiamo le barriere dell'arte, in cui comunque non c'è più una quarta parete, ma si entra direttamente a casa della gente. Noi siamo un collettivo artistico che è nato sotto le restrizioni della pandemia e crediamo fortemente che l'arte e la cultura sono strumenti per entrare in contatto in territori particolari e cambiare anche la narrativa di questi territori, come può essere San Basilio, conosciuto per la cronaca nera, ma non è conosciuto invece per la bellezza che ha per l'umanità e per il cuore delle persone, la solidarietà che c'è.
Come sarà strutturata questa edizione?
Questa edizione è formata di 5 giornate. La prima sarà venerdì 15 settembre, dove ci incontreremo, è un po' più istituzionale, ma tra virgolette istituzionale, perché a noi la formalità non piace, ma piace la forma. Quindi in questa giornata vedremo il cortometraggio che è stato girato da Federico Moschetti durante il 6° Carnevale di Samba di quest'anno, quindi dell'edizione di febbraio, in cui il tema era Sogniamo il nostro futuro. E noi come artisti, appunto, che creiamo già, mettiamo in pratica, abbiamo dedicato il festival al tema del carnevale, trasformandolo in Creiamo il nostro futuro. Successivamente abbiamo invitato, e speriamo che vengano, che partecipano le istituzioni insieme ai cittadini e tutte le associazioni che operano nel territorio di San Basilio, per interrogarci insieme come fa una comunità educante a creare un futuro sostenibile. Quindi già incontrarci faccia a faccia è un passo molto importante. E poi in maniera creativa cercare di sognare per mettere magari dei piccoli semini per creare insieme un futuro all'interno di questo quartiere. E successivamente a questo ci alleteremo con la musica di Alessandro Dorazzi, che porta avanti un progetto musicale all'interno del quartiere con la sua scuola di musica Sotto i raggi del sol.
Nel complesso quanti saranno gli eventi, gli appuntamenti?
Gli appuntamenti, questo è il primo del 15 settembre, poi ci saranno due weekend, il 23 settembre e il 24 settembre e poi il 30 settembre e il 1 ottobre, che hanno invece una struttura differente. Saranno degli eventi che si struttureranno. Il pomeriggio alle 16 ci si incontra nella piazza principale del quartiere di San Basilio, la cosiddetta Piazza della Balena. È una piazza tra l'altro molto bella, questa fontana della balena.
Si trova a via Morovalle, 171.
Ci si incontra tutti lì, quindi artisti, musicisti e abitanti. Insieme si farà un cerchio, appunto perché abbattiamo le barriere, e faremo tutti insieme merda, merda, merda. E poi al ritmo di musica della banda che ci accompagnerà proseguiremo la nostra festa dentro i cortili, dove si esibiranno compagnie teatrali portando avanti commedia dell'arte e la musica delle bande e laboratori artistici creativi rivolti a bambini, ma tutte, a tutte le persone che ci saranno, ma chiunque. Questo nel pomeriggio. Poi la sera ci spostiamo alle 19.30 invece in dei cortili specifici. Uno è il parco che adesso è gestito dall'associazione Urra Casa, che ha comunque uno storico all'interno del quartiere, perché sono le prime abitazioni che sono state costruite di edilizia popolare, che adesso ormai sono quasi tutte private. E in questo parchetto invece ci sarà un aperitivo dove tutto ciò che verrà ricavato servirà per il sostentamento dei laboratori che partiranno ad ottobre, in cui saranno due laboratori per bambini, uno è di teatro e l'altro invece è un nuovo progetto che è la street band. Quindi l'idea di creare una street band per il quartiere di San Basilio. All'interno delle serate si alterneranno concerti musicali e spettacoli teatrali. In più ci sarà anche un contest organizzato da un'etichetta discografica che è la Tilt Music per giovani ragazzi. Il vincitore di questo contest verrà seguito e prodotto direttamente da questa etichetta discografica.
Ci dai tutti i riferimenti internet per la programmazione?
La nostra pagina San Bartin Festival, sia su Facebook che su Instagram. C'è un evento dove ci sono i dettagli anche di tutti gli artisti che parteciperanno. Sono comunque tantissimi artisti che parteciperanno tra i pomeriggi e le sere. E nelle sere, tra le persone e i concerti che sono un po' più conosciuti, c'è la Menestrella Femminista, per esempio, e poi c'è anche il Ponentino Trio, che sono comunque due realtà che fanno musica popolare, perché l'intento nostro è quello appunto di creare una cultura popolare nel centro del nostro quartiere, perché San Basilio è anche centro per chi lo abita.
Terza edizione di San Bartin Festival, creiamo il nostro futuro. A Roma, San Basilio, dal 15 settembre al 1 ottobre 2023, un saluto e un ringraziamento a Laura Sonnino e Fabrizio Esposito, due dei curatori. A presto!
Grazie!
Grazie. E venite, venite e partecipate! Venite.
Con Roberto D'Alessandro, uno degli organizzatori della settima edizione del Roma Comic Off, dal 12 settembre al 1 ottobre 2023, ben trovato.
Ben trovato a te Federico, salve a tutti.
Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è?
Il Roma Comic Off è un contest, è una gara di spettacoli comici che si svolgono in teatri off della capitale, non solo. Variano da anno in anno a seconda delle iscrizioni che ci stanno. Quest'anno siamo in ripresa post-Covid, siamo a 40 spettacoli iscritti per 9 sale. Gli spettacoli del Comic Off quest'anno andranno in scena al Teatro Porta Portese, al Teatro Petrolini, al Teatro Tordinona, al Teatro Lo Spazio, al Teatro dei Servi, al Teatro Marconi, al Centro Culturale Artemia. È in un teatro nuovo, Monteverde, si chiama Teatro San Damaso.
Una bella rete.
Sì, sono stati anni che sono stati anche molto di più, perché siamo arrivati a più di 80 spettacoli scritti. La vocazione del festival è inclusiva, cioè l'idea sarebbe quella di realizzare un festival all'Avegno, centinaia di spettacoli scritti.
Com'era nato tutto?
Mi è venuta voglia di fare questa cosa un'estate 10 anni fa, mi sono messo e l'ho realizzata, conoscendo oramai tantissime persone, proprietari di teatri e gente che faceva spettacoli. E funziona da piccolo ascensore, così. Sono nuove compagnie, start-up, compagnie amatoriali anche, o gente che si mette insieme. Molte realtà nascono appunto così, dalla goliardia, e poi diventano cose molto importanti, serie nel tempo, e si mettono in gioco. E quest'anno il premio in gioco, fra l'altro, è la produzione dello spettacolo, cioè chi vince verrà prodotto dal festival e andrà in scena nella stagione successiva, quella del 2024-2025, al Teatro dei Servi.
Com'è stata la scelta artistica?
Non c'è scelta artistica, ci sono dei parametri secondo i quali non accettiamo spettacoli di artisti sessisti, che incitano alla violenza e tutto il resto. Basta che siano dei spettacoli comici o brillanti. Non c'è filtro di selezione in questo senso, perché non ne ha bisogno. Se tu vai in una rassegna e vieni pagato, hanno la limitatezza delle risorse, quindi devono scegliere chi può e chi no. Ma qui non vengono pagati, faranno spettacolo ad incasso due sere in questi teatri, prendono loro l'incasso, il 70% dell'incasso delle compagnie, pagano una piccola quota di iscrizione e si possono iscrivere, come succede in tutti i festival off di questa natura.
Ogni spettacolo avrà due repliche?
Ogni spettacolo ha due repliche, sì. La replica è il senso del teatro, secondo me, quindi ha bisogno di due repliche almeno. Poi c'è il voto della giuria popolare, del pubblico. C'è il voto del direttore del teatro, di un giudice che mandiamo noi, un addetto ai lavori, una persona di cui ci fidiamo. E la quantità di pubblico ha anche un valore, viene dato un punto ogni 20 paganti interi, ma tra l'altro il biglietto è bassissimo, 13 euro più 2 di tessera. Quindi se paghi il biglietto intero hai diritto a votare, altrimenti no.
Siamo alla 7ª edizione, come si sta trasformando a tuo avviso la comicità? Se si sta trasformando?
No, la comicità non si trasforma da 3.000 anni, è sempre la stessa, le stesse cose che facevano ridere ai tempi di Plauto o di Aristofane fanno ridere oggi, uguale. Sono 4-5 cose che fanno ridere, rimeschiate sempre e continuamente, metamorfose, ma sono quelle che fanno ridere, non cambia. Cambiano le abitudini rispetto, per esempio, da 10 anni, settembre, quando abbiamo iniziato, non c'era nulla, era il deserto cosmico, e adesso invece moltissime compagnie, molti teatri erano già impegnati a settembre, perché molte compagnie debuttano a settembre, essendo oramai un mese teatrale.
Ci dai tutti i riferimenti web per tutte le informazioni?
Sì, abbiamo la pagina Facebook e Instagram, che è Roma Comic Off, e poi c'è il sito dove trovate tutto quanto, che è www.romacomicoff.eu. Poi presso ogni teatro ci stanno le brochure degli spettacoli che facciamo, poi ogni spettacolo si promuove da solo, infatti ci sta un movimento sto mese di settembre incredibile.
7ª edizione del Roma Comic Off dal 12 settembre al 1 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli organizzatori, Roberto D'Alessandro. A presto!
A presto, ciao, grazie a te Federico. Venite a vedere quel spettacolo di questi ragazzi che sono strepitosi.
Con Vincenzo Vita dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare L'Ape Rossa, archivi, musica, memorie. A Roma, all'Amod, dal 12 al 16 settembre 2023, ben trovato.
Grazie, grazie a voi anche per questa conversazione.
Raccontiamo l'esperienza Ape Rossa.
L'Ape Rossa è, come si dice nel gergo, dai, è un brand dell'archivio. Nacque parecchi anni fa sull'intuizione del compianto presidente che mi ha preceduto e scomparso recentemente, Ugo Alilardi. Tra l'altro sarà dedicata a lui la partita, a parte di 12. Nasce da un'intuizione sua e di un gruppo di persone, anche mi ricordo in Toscana, insomma, che immaginarono di rinverdire due tradizioni concomitanti, diciamo così. L'idea dell'occhio sulla società di Cesare Zavattini, che è stato il fondatore dell'archivio, qui aveva un'idea molto affascinante, no, del cinema che doveva essere di tutte e di tutti e soprattutto fatto da tutte e da tutti, quindi portato in giro, ecco, la perossa con il proiettore. E questa possibilità, diciamo, di coinvolgimento richiamava poi uno dei grandissimi della storia del cinema e della cultura mondiale, Rigoberto. Per uscire dalle polemiche politiche sull'argomento, è bene sottolineare che Rigoberto, come Eisenstein, sono riconosciuti maestri del cinema, e Rigoberto immaginò un cinema che portava la sua forza immaginaria anche tra le persone, anche nei luoghi più riposti, più lontani. La Perossa quindi si svolge ogni anno nel periodo dell'estate romana, perché è un comune, il Dipartimento Culturale, che si attua poi l'iniziativa, che ha varie sponsorizzazioni, anche ovviamente da parte della Direzione Generale del Cinema del Ministero, e poi la SIAE, Euroroma. E l'attenzione anche di tanti che simpatizzano con l'archivio. È un'iniziativa che ha varie anime, tra quella meno conosciuta forse, di fare un Cinema Lab Kids, cioè un racconto per le ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni di cos'è la pellicola cinematografica, ogni giorno alle 17 fino alle 18:30. Poi c'è la visita guidata a cura dell'Associazione Vita Romana alla Centrale Monte Martini, che è un nuovo riferimento della storia di Roma nel suo passaggio dalla Roma contadina alla Roma proto-industriale. E poi ci sono varie iniziative di valorizzazione proprio dell'archivio, del riuso cinematografico, che è il senso profondo dell'archivio. Recentemente c'è stato un festival internazionale, si è chiamato proprio Anarchive, Anarchive Lab, dalle 20:30 alle 22:00 animerà le varie serate. Poi ci saranno performance, in alcuni casi delle chicche vere e proprie, in alcuni casi persino, forse non dico inedite, ma insomma, per esempio la serata del 12, dalle 22 alle 3:30, una live performance con Peppe Servillo, Fabrizio Sfera, Alessandro Ruiz, Igor Legari, che è una rivisitazione della napolitanità musicale in una chiave moderna interessantissima, che si lega poi tra l'altro ai materiali di archivio che vengono proiettati. E poi la serata successiva, mercoledì, dedicata a Patrizia Cavalli, un importante momento di riferimento per una poetessa che finalmente viene un po' celebrata, che meriterebbe un'attenzione certamente maggiore. E poi abbiamo giovedì una riproposizione di un lavoro che è stato già fatto nelle sezioni precedenti dell'archivio, aggiornata, Emiliano Torquati, una performance straordinaria, preceduta giovedì da la creazione di un film di grande interesse di Bill Morrison, Incident, che fu uno dei film protagonisti del Festival Anarchive. Bill Morrison è una personalità, tra l'altro ha fatto anche un video di adesione alla campagna per la libertà di Julian Assange. Vi dico poi sottovoce, perché non è confermata, la cosa potrebbe arrivare all'improvviso, non prevista, proprio per sostegno alla campagna per Julian Assange. Sono le ore decisive, perché i tribunali di Londra potrebbero decidere proprio in queste ore l'estradizione negli Stati Uniti, ci potrebbero essere anche altre novità dedicate proprio a Julian Assange, e quindi voglio sottolineare che sarà uno dei leitmotiv della Perossa. Venerdì 15 c'è Paolo Fresu, grande jazzista, ci fa il piacere e l'onore di essere con noi, tra l'altro farà una cosa sulla Sardegna molto interessante, quindi lo saluteremo con grande affetto. Paolo Fresu è stato un personaggio di una simpatia straordinaria. E poi vorrei segnalare la serata finale, perché tutto è interessantissimo, perché ci sarà una suite per Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, che nelle sue storie c'è anche quella in fondo prospicente al Centrale Monte Martini, perché Pasolini ha avuto attenzione al testaccio, all'ostiense, e tanto c'è poi il cimitero acattolico dove ci sono le ceneri di Gramsci, quindi sappiamo quale legame intellettuale e morale ci fosse tra Gramsci e Pasolini. E poi nell'ostiense, poco lontano da noi, c'è il ristorante che ospitò Pasolini nell'ultima cena, insomma, purtroppo prima di
fausto viaggio ad Ostia, dove perse la vita, fu ucciso. E quindi una grande, complessa e concentrata iniziativa, un palinsesto molto forte. Ho accennato prima a Julian Assange, a qualche presenza magari imprevista, non dovrei dirlo perché non è affatto confermato, ma può darsi che passi la lavora. E per il resto noi speriamo di avere una presenza importante, perché l'archivio sta cercando di fare un lavoro culturale che va oltre i suoi confini di catalogazione, raccolta di materiali e anche come soggetto culturale. Ci piacerebbe che la Perossa fosse pensata da chi viene lì come un'occasione per vedere un archivio che fa anche da istituto culturale a tutti gli effetti.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
www.amod.aperossa.
La Perossa, archivi, musica, memoria, a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, dal 12 al 16 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Vita. A presto!
Grazie!
Con Maria Virginia Siriu di Teandric Teatro Non Violento per presentare l'evento multidisciplinare Peregrini Carmina a Cagliari dal 5 settembre al 16 dicembre 2023. Ben trovata.
Grazie, ciao, ben trovato. Peregrini Carmina inizia con la prima presentazione, incontro con il pubblico, proseguirà negli altri tre giorni con altre presentazioni in altri punti della città, quindi altre biblioteche, un chioschetto del poeta, dei punti strategici, e questa ha proprio la funzione di incontrare il pubblico e di spiegare quello che è Peregrini Carmina. Quindi un evento multidisciplinare, come detto, che ha il cuore nella camminata meditativa. Sono previsti dal 30 settembre al 16 dicembre 9 eventi, quindi 9 percorsi in altrettanti quartieri della città. Questi 9 percorsi sono stati disegnati tenendo conto del paesaggio, dei monumenti storici, di tutto quello che è importante in un tessuto urbano, quindi anche dei parchi, delle aperture, degli spazi naturali. All'interno di questi percorsi noi faremo, attraverso la camminata meditativa, 5 tappe: una prima di introduzione, altre 3 tappe performative. In queste tappe performative gli attori di Teandric, i musicisti, insieme alle persone che saranno preparate, metteranno in scena delle poesie di diversi autori, da Brecht a Pilas a Gandhi, e alla fine di questo percorso è prevista una tappa di condivisione dove le persone poi potranno scambiare quella che è stata la loro esperienza e il loro vissuto. Queste 9 tappe sono precedute quindi nel cuore di settembre, dal 11 al 24, da laboratori rivolte a differenti fasce d'età, per i bambini, gli adolescenti, i portatori di handicap, per gli anziani. Sono dei laboratori formativi dove appunto le persone avranno la possibilità di preparare le azioni sceniche.
Come era nato il progetto?
Il progetto è nato da un bando sul paesaggio della città di Cagliari, appunto, che aveva come obiettivo la valorizzazione, insomma, del paesaggio urbano. E a partire da questo abbiamo creato un evento che poi effettivamente ha anche altre finalità, innanzitutto quella sociale, di far incontrare le persone, di dare la possibilità alle persone di vivere un'esperienza intensa e profonda, nonostante non si conoscano e magari possono avere anche delle età diverse, anche una lingua diversa, perché il cuore dell'incontro è appunto la meditazione collettiva, questa camminata rituale che si fa in fila indiana, un percorso, un'esperienza che va un po' al di là di tante differenze.
Ci parli anche un po' dell'esperienza Teandric Teatro Non Violento?
Diciamo che questo è un progetto che è proprio una delle tappe nell'evoluzione di Teandri, che si occupa di teatro politico, nel senso proprio che tratta dei temi che riguardano il vivere comune, la polis, e si è sempre occupato fin dall'inizio di non violenza, quindi di comunicazione tra l'attore e lo spettatore. In particolare l'obiettivo è stato quello di rendere lo spettatore sempre più attivo, e infatti in Peregrini lo spettatore è veramente uno spettatore che partecipa e compie un viaggio in prima persona, quindi è uno veramente degli approdi di tutta l'esperienza artistica e estetica di Teandrick. Con questo progetto infatti riusciamo a raggiungere molti obiettivi, quelli di fare un'arte pubblica, aperta, condivisa e con un forte valore sociale.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Le pagine Teandrick Teatro Non Violento, oppure sul nostro sito www.teandrickteatro.org, e lì trovate tutto il programma. Ci sono anche i link per iscriversi alle presentazioni, ai laboratori e alle camminate.
L'evento multidisciplinare Peregrini Carmina a Cagliari dal 5 settembre al 16 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Maria Virginia Siriu del Teandrick Teatro Non Violento. A presto!
A prestissimo, grazie a voi, un saluto!
Con Alessandro Luigi Perna, curatore della mostra fotografica 8 settembre 43, La Liberazione d'Italia. A Milano, alla Casa di Vetro, dall'8 settembre al 16 dicembre 2023. Ben trovato.
Buongiorno Federico, eccomi qua.
Di cosa si tratta?
La mostra vuole celebrare l'80° dell'armistizio. Nello stesso tempo raccontare che cosa ha portato all'armistizio, partendo dalle sconfitte nordafriche dell'Asse, e che cosa è successo dopo l'armistizio, quindi la liberazione d'Italia dopo che sono sbarcati gli americani in Sicilia e hanno cominciato a risalire lungo la penisola, con tutti gli eventi politici che ci sono stati, in una chiave di interpretazione che delle vicende italiane, che da una parte cerca di proporre la prospettiva degli alleati e dall'altra di raccontare nello stesso tempo anche la prospettiva delle varie parti in causa coinvolte negli eventi, le varie parti in causa italiane.
Come nasce l'idea?
L'idea nasce dal fatto che nelle mie varie peregrinazioni all'interno degli archivi storici, a un certo punto vedo un corpo di immagini che riguardano la liberazione d'Italia e la guerra in Nord Africa, che io non avevo mai visto e che mi piacciono moltissimo. Sono immagini americane, alcune molto famose, altre molto belle ma poco conosciute, e immagini che invece arrivano dagli archivi polacchi con una prospettiva tedesca, e immagini che arrivano dagli archivi federali tedeschi. Quindi l'idea è di costruire un percorso fotografico che da una parte valorizzi queste immagini, che nello stesso tempo racconti la storia della liberazione d'Italia con immagini di grande impatto iconografico e con un testo che cerca di proporre un linguaggio che sia molto dinamico e meno accademico possibile. Da qui nascono da una parte il corpo delle immagini e dall'altra i testi, che cercano di gestionare, di coinvolgere il più possibile i lettori e i visitatori della mostra.
Questi archivi contemplano anche la Resistenza italiana?
Fino a un certo punto, nel senso che immagini sulla Resistenza fatte dagli alleati ne trovate pochissime. Probabilmente all'interno degli archivi nazionali, se si chiedono di fare una ricerca, loro qualcosa ti danno anche in più rispetto a quello che ho trovato. Stiamo parlando degli archivi americani. Ma in realtà di immagini sulla Resistenza ce ne sono veramente, veramente poche. Ciononostante ho trovato una bellissima immagine di donne partigiane in Umbria, che è diventata una delle immagini di punta, perché è molto particolare, molto bella, e propone una prospettiva sulla guerra partigiana che molte volte è sottovalutata. cioè la partecipazione delle donne al movimento di resistenza.
Questi archivi sono fruibili?
Questi archivi sono fruibili nel senso che chiunque facendo ricerche può accedervi. Quelli americani li si trovano su Wikimedia Commons in gran parte, e quelli invece polacchi in parte li trovi su Wikimedia Commons e in parte devi andare direttamente sul sito degli archivi nazionali polacchi, che sono accessibili a chiunque, e gli archivi tedeschi sono accessibili, ma solo alcune immagini sono gratuite, quelle che sono date con licenza Wikimedia Commons.
Quanti sono gli scatti selezionati e com'è stata la scelta?
Innanzitutto bisogna fare un preambolo. La mostra è composta di 65 immagini, ma esiste anche, a partire da questa mostra, una partnership con un nuovo magazine che si chiama Zoom Archives. È un nuovo magazine digitale dell'Ardozio Rodolfo Nami, editore, per intendersi erano quelli che editavano Zoom e che oggi fanno fotografia.it piuttosto che altre testate, Progresso Fotografico, e sono stati i primi come casa editrice in Italia a proporre il nuovo magazine della fotografia. Quindi da una parte abbiamo la mostra con 65 foto, dall'altra parte abbiamo questo numero monografico composto da 80 foto, con 15 foto in più, che accompagna la mostra.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli?
Per quanto riguarda la mostra, www.history-and-photography.com. Per quanto invece riguarda la pubblicazione di Rodolfo Nami editore, bisogna andare sul loro sito.
La mostra fotografica 8 settembre 43, la liberazione d'Italia, a Milano alla Casa di Vetro dall'8 settembre al 16 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al curatore Alessandro Luigi Perna. A presto!
A presto, grazie tante!
Con Piersandra Di Matteo, direttrice artistica di Shore Theater dal titolo Radical Sympathy, a Roma dal 3 al 17 settembre 2023, ben trovata.
Ciao a tutte e a tutti, felice di parlare con voi.
Per chi non lo conoscesse, cos'è?
Shore Theater è un festival di arti performative, di teatro contemporaneo, di danza, che si svolge tutti gli anni in settembre, avendo come luoghi cardine il Badelanda dell'ex Mattatoio di Roma e il Teatro India. Ma sempre di più negli ultimi anni abbiamo cercato di pensarlo lungo le traiettorie diversificate in un raggio più ampio della città, e quest'anno infatti abbiamo dato avvio a tutta una serie di collaborazioni che si porteranno all'ex Acquario Romano per la stazione Termini e Piazza Vittorio. Saremo sul Monte dei Cocci, che è appunto a Testaccio, questa collina artificiale fatta di cocci nell'ex porto antico di Roma, e saremo in un centro commerciale ai Granai, quella così definita appunto Roma 70, e appunto ancora altre venue insolite, luoghi non deputati alla rappresentazione, che vengono riattraversati dai corpi di artiste e artisti provenienti un po' da tutto il mondo.
Com'è stata la scelta artistica?
Quest'anno abbiamo così provato a ragionare sull'idea di simpatia, riprendendo questa parola che ha sensi stratificati nel tempo, che ha delle declinazioni anche per certi versi e degli usi moraleggianti. Simpatizzare nei confronti di qualcosa, appunto, sembra piuttosto il sentimento esercitato da qualcuno verso qualcos'altro, qualcun altro o qualcun'altra. E invece abbiamo provato a ragionare sulla simpatia come una specie di corrente magnetica che attraversa i porti in un'ottica di attrazione e repulsione, attraverso appunto l'attivazione di logiche di simpatizzazione, di connessione, di distanziamento, di tocco. E questa è un po' la chiave che abbiamo utilizzato per scegliere una serie di lavori, e non è un caso che la maggior parte degli spettacoli, delle performance, ma anche della recensione teorica che il festival comunque mette in campo attraverso una attività meridiana di talk che si chiama Anticipation of the Night, ha molto a che fare con la danza, con la scrittura del corpo, con posture di diverse corporeità, più che un lavoro legato esclusivamente alla presa di parola, appunto, nello spazio scenico.
Quanti saranno nel complesso gli appuntamenti e come saranno articolati negli spazi e negli orari?
Saranno più di 50 eventi, tra folk, concerti, DJ set, performance di danza, di teatro e momenti di visione di materiale multimediali. E fondamentalmente inizieremo il pomeriggio intorno alle 5 con l'attivazione di una radio temporanea che si chiama Radio Death Masters, che ha tutto un palinsesto di ascolti e qui in Zelanda potranno seguire nell'ascolti di sala serata, e quindi apriamo questa stanza acustica dove ci saranno anche dei talk live con le artiste e gli artisti presenti al festival, e si continua con Anticipation of the Night, che è questo momento di talk e di incontro di riflessione teorico con artiste, attiviste, studiose provenienti da diversi paesi, e poi la sera gli spettacoli, dalle 6:30 a 7 in avanti, spettacoli, performance. Avremo circa 3-4 spettacoli, a volte 5 al giorno, che si potranno seguire soprattutto condensati nei due weekend, quindi 7-10, 14-17, ma in realtà il 12 c'è una performance di lunga durata nell'acquario romano con un interprete importante, che è un coreografo importante, che è Alessandro Sciasoni, che risitua un lavoro che ha debuttato l'anno scorso al Festival d'Otom.
Ci dai anche tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
www.shorttheater.org. Sul sito trovate tutto il calendario, tutto il palinsesto degli eventi, attività collaterali dei laboratori, momenti di formazione e tutte le possibilità, soprattutto rivolte a persone con disabilità motoria e sensoriale, perché abbiamo un programma con traduzione in lingua LIS, una parte del programma tradotto in lingua LIS, e anche una serie di attività per le persone cieche e povedenti.
Shore Theater, dal titolo Radical Sympathy, a Roma dal 3 al 17 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Pier Sandra Di Matteo. A presto!
Grazie mille, un abbraccio!
Con Chiara Crupi, una delle curatrici della 17ª edizione del Festival Internazionale di Nuovo Circo Contemporaneo Anomalie, la sperimentazione in periferia. A Roma, Parco delle Canapiglie e Teatro Torbella Monaca, dal 31 agosto al 15 settembre 2023, ben trovata.
Ben trovato Federico, grazie di ospitarci sempre e un saluto a tutte e a tutti.
Raccontiamo cos'è.
Anomalie arriva alla 17ª edizione, quindi è una manifestazione, un evento che illumina le periferie romane ormai da 17 anni e appunto è dedicata alle periferie ed è un festival centrato, insomma è un festival di nuovo circo. Quando parliamo di nuovo circo contemporaneo parliamo di un circo che assolutamente non utilizza gli animali, ma che mette proprio in scena le mirabolanti azioni performative di acrobati, giocolieri, mano a mano, trapezisti e anche tanti clown. L'edizione del 2023 è proprio dedicata al clown e alla street art, e noi l'abbiamo definita, noi del Collatin Underground, che è proprio l'associazione che appunto ha prodotto e voluto Anomalie dal 2007, abbiamo chiamato un'edizione innovativa, irruenta e onirica.
Quanti saranno gli artisti e le artiste coinvolti?
Allora, in programma abbiamo 29 spettacoli per altrettanti artisti che vengono da tante parti del mondo, soprattutto dal Sud America, e ogni giorno ci sono dai 2 a più spettacoli, e quest'anno appunto avremo tra i più grandi clown del mondo. Abbiamo la prima volta a Roma di Nino Costrini, uno appunto fra i clown più seguiti del mondo, è un argentino. Sempre dall'Argentina tantissimi ospiti, avremo il duo Anda Ban invece mano a mano, e non posso non citare l'appuntamento immancabile del 7 settembre, giovedì, al Teatro di Torbella Monaca, Leo Bassi con questo spettacolo che si chiama Io Mussolini, e niente di più adatto al nostro stato, no? Alla nostra nazione. Anche Leo Bassi appunto viene dall'estero, è un po' una polide. E poi abbiamo giocoleria con Warner Circus, i giocatori di periferia. Allora, un'altra giornata imperdibile, la domenica 10 settembre avremo nel Parco delle Canapiglie, perché non dimentichiamo spieghiamo di dire dove siamo. Noi siamo nel Parco delle Canapiglie a Torre Maura, fra le case popolari e il raccordo. Il nostro pubblico lo amiamo, questo è un regalo che facciamo alle periferie, hanno mite dal 2007 appunto attraverso le periferie romane, e il 10 settembre c'è l'appuntamento imperdibile del Camion Teatro, la compagnia dromosofista insieme a Girova Corrondella, una delle compagnie di teatro più figure e di figura più nota del panorama italiano, porteranno proprio un camion teatro di 12 metri, al suo interno sarà possibile vedere due opere, e poi anche in quel giorno avremo Otto Panzer, per esempio Gianni Risola che viene dal nord Italia, il duo Flosch che porteranno il loro spettacolo con il palo cinese, il collettivo Flan con un debutto nazionale invece l'8 settembre, insomma abbiamo anche le due pagliacce, due note clown bellissime che saranno sul nostro palcoscenico venerdì 8 settembre e sono Donatella Morabito e Federica Fattori. E poi immancabile l'ultimo appuntamento al Teatro di Tor Bella Monaca, chiudiamo con Antonio Rezza e Flavia Mastrella in Pitecus. E non dimentichiamo gli appuntamenti dedicati alla formazione, quindi abbiamo in programma 5 laboratori, abbiamo Street Art, Comunica Circo, abbiamo la Radio Anomala e abbiamo poi due laboratori a cui teniamo molto. Uno è per la fascia d'età fino agli 8 anni di Nuovo Circo e Giocoleria, l'altro invece è per gli oltre 60enni. Alessandra Magrini, attrice contro, tiene questo laboratorio da 8 anni e fa cantare tutti gli abitanti del quartiere. Ovviamente hanno più di 60 anni.
Per il programma, quali sono i riferimenti web?
Il programma completo sul nostro sito www.anomaliecircusfest.net. Ricordiamo che Anomalia è completamente gratuito per gli abitanti del terzo municipio, un biglietto di 3 euro per gli altri cittadini. Al Teatro di Tor Bella Monaca ci sono altri prezzi, ma trovate tutto sul nostro sito. Ricordiamo con grande affetto, ecco, il nostro co-direttore artistico Nicola Danesi De Luca, che torna a sostenere la manifestazione.
17ª edizione del Festival Internazionale di Nuovo Circo Contemporaneo Anomalie, la sperimentazione in periferia. A Roma, Parco delle Canapiglie e Teatro Tor Bella Monaca, dal 31 agosto al 15 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Crupi di Collatino Underground. A presto!
Grazie, grazie a tutti, a presto. Vi aspettiamo ad Anomalie.
Con Lorenzo Pasquali di Onda d'Urto Teatro per presentare il Queer Summer Festival dal titolo Humanities, festival biennale di performing art e arti queer dal 31 agosto al 17 settembre 2023. Ben trovato!
Ciao, ciao! Grazie per seguirci e darci la possibilità di raccontare questo nuovo progetto.
Raccontiamolo!
Noi siamo molto contenti perché appunto in questo momento di polemiche enormi che ci sono, senza dargli troppo peso e ovviamente troppa pubblicità, appunto organizzare un Queer Summer Festival qui a Roma a nostro avviso è importante, proprio perché il nostro intento è quello di dare spazio a delle narrazioni e quindi chiamare tutte le artiste e le protagoniste e creare degli spazi di autonarrazione, ok? Perché in questo momento c'è proprio bisogno di riaffermare alcune tematiche, non lasciarsele sfuggire. Quindi questo programma ha voluto proprio scegliere un titolo che è molto rappresentativo, ovvero Humanities, proprio perché di questo si parla, di individui, appunto persone e di tutte le differenti sfumature dell'essere che possono esistere. Il programma è un programma che racchiude differenti arti, proprio perché spaziamo da quello che appunto può essere inteso come digital humanities, ovvero tutto il mondo un po' delle interconnessioni con i nuovi media, ma anche allo stesso tempo il mondo online, a spettacoli di stand-up comedy, a un gala drag o appunto a degli spettacoli che uniscono le diverse tecniche del teatro e della musica. Un focus specifico sarà invece proprio sull'arte contemporanea e abbiamo incluso in questo festival uno spazio appena nato, un nuovo centro dell'arte contemporanea romana che si chiama Barlina, allo Scalo di San Lorenzo, e all'interno potrete vedere una mostra che invita diverse artiste e artiste a ragionare su che cosa è la cultura drag. Tutto questo programma dettagliato lo potete trovare sul sito di Queer Summer Festival o anche all'interno dei nostri canali social. È un progetto Queer Summer Festival di Onda d'Urto Teatro che vede la direzione artistica delle Karma B con Margot Paciotti.
I luoghi del festival e poi come saranno strutturate le giornate?
I luoghi sono differenti e tanti. Ricordiamo, è una prima edizione, è un progetto che vince l'estate romana, quindi finanziato e sostenuto da Roma Capitale, dall'assessorato alla cultura. È un progetto che attraversa Largo Venue, che attraversa il Monk, che attraversa questo nuovo spazio di cui vi stavo parlando prima, ovvero Barlina, e il Centrale Treneste Teatro. Come al solito a noi ci piace, nel momento di progettazione, non essere focalizzato in un unico municipio, ma mettere in connessione diversi luoghi della città. Per questa edizione estiva, il tutto è più strutturato in dei luoghi che si legano di più, possiamo dire, alla movida cittadina, un po' appunto se pensiamo al Largo Venue o pensiamo al Monk. E ci sono differenti serate, ogni serata vede in programma uno spettacolo specifico, ci sono molti eventi gratuiti e alcuni eventi a biglietteria. La biglietteria, proprio per politica del festival, come abbiamo un po' sempre cercato di fare, cerca di incoraggiare l'accesso e quindi è una politica di prezzi molto ridotta e con anche appunto accessi agevolati per tutto il pubblico giovanile. Abbiamo già citato che ci saranno Karma B e Margot Paciotti, che le vedrete in azione in diversi contesti, soprattutto in tutto questo contesto online, ma anche poi dal vivo. Poi abbiamo, per quanto riguarda l'aspetto installativo, artisti come Alberto Maggini, Mattia Giuntini, Serena Gandini per la curatela di Andrea Acocella e Alberto Bancoraglio, oppure abbiamo degli incontri con Immanuel Castro e Romina Falconi, un mondo virtuale, si potranno vedere all'interno di visori per appunto la realtà virtuale e la realtà a 360 gradi, uno spettacolo dal titolo C'era una volta VR Experience, uno spettacolo di stand-up comedy che vede Frad, Simonetta Musitano e Chiara Becchimanzi, un summer gala, appunto un format che sempre ci piace organizzare, che vedrà drag queen provenienti da diversi appunto programmi televisivi molto in voga in questo momento, senza fare troppi nomi, però vedremo Aura Eternal, Ivanda Sbelletti, La Sciva, Narciso, Keke Maia, e poi due spettacoli speciali perché appunto coinvolgono direttamente la direzione artistica, uno che è Gender Games, che vede Margot Paciotti con una collaborazione d'eccezione con la violinista Herr, e poi a chiudere il festival le Karma B.
Queer Summer Festival, dal titolo Humanities, festival biennale di performing art e arti queer, dal 31 agosto al 17 settembre 2023 a Roma. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Pasquali di Onda d'Urto Teatro. A presto!
A presto, grazie!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.